comincio a darvi qualche prima, come dire, traccia d'orientamento pratica, perché tanto di solito sono le cose che vi preoccupano di più e vi interessano di più. Allora, i testi d'esame e l'audio di tutte le lezioni, perché come vedete sto registrando, li trovate su un sito che si chiama www.sociologica.it. Scrivere. Corsi 2021-2022, visto che è quest'anno, se vi interessano ci sono anche i 15 anni precedenti, se volete farvi un excursus o siete interessati, diventate improvvisamente interessati alla materia. E ai piedi delle varie lezioni ci sono tutta una serie di documenti, allora lì trovate le dispense di fisioterapia, che siete voi, e quindi le scaricate, e poi un altro capitolo di un manuale che scrissi tempo addietro che ha a che fare con la produzione del senso, e queste due cose sono il vostro testo d'esame. Ci siamo? Quindi andate su www.sociologica, scaricate le dispense e il capitolo di manuale e possibilmente vi studiate, cosa che sarebbe molto carina da parte vostra. Perché, essendo io, come vedete, ormai non più giovane, continuo ad avere questa idea strana per la quale si dovrebbe studiare all'università, quindi sono un po' old fashioned, come si dice, però diciamo che a volte è utile. Quindi questa è la questione. L'esame è un esame, come saprete probabilmente, di quelli che vanno in un bouquet d'esami, perché questo è un modulo all'interno di un insegnamento. L'insegnamento si chiama Basi psicologico-relazionali, il modulo si chiama Sociologia generale. Quindi voi farete un colloquio orale con me, o in presenza o online, a seconda di cosa accadrà nei prossimi mesi, e io darò un voto che manderò al professor Milella, che è il responsabile di tutto quanto l'ambaradan, e lui farà le medie e alla fine vi registrerà un voto sul registro. Ci siamo? Ok, quindi questa più o meno... sempre. Vabbè. Allora, detto questo... è una bella domanda, perché tutte le prime volte non c'è, beh, che gli racconto per farli... per far loro capire. Allora, vi racconto perché siamo qui fondamentalmente, perché io continuo a venire a fare lezione qui, perché è una cosa che tutto sommato uno potrebbe anche dire, ma insomma chi te lo fa fare, io abito a Roma, insegno a Narni, quindi fatevi due conti anche geografici, ci sono... però le vostre classi sono normalmente delle classi vispe, attente, stranamente, cosa che non è che capiti proprio esattamente tutti i giorni, e fate una cosa che a me sta molto a cuore, perché io lavoro molto sul corpo, per cui, per certi versi, se doveste essere molto interessati all'argomento, io ho curato due antologie tempo addietro che si chiamavano Il corpo a più dimensioni e Il corpo in gioco, dove c'era una raccolta di saggi di antropologi, specialisti del movimento, insomma, tutte psicologi e via, perché il corpo, secondo me, è uno dei temi con i quali non stiamo facendo i cucchi, che non abbiamo capito. Detto in modo molto drastico, secondo me noi abbiamo capito pochissimo in generale. Però, detta così, sembra un'affermazione un po', come dire, esagerata. Vedremo, che spero di farvi vedere quanto, tutto sommato, io poi non abbia tutto sto torto. Però il corpo è uno dei punti sui quali proprio non abbiamo capito veramente un accidente. Allora, nei saggi che avrete come... nei saggi che avrete come testi di... pare che siamo tornati? Chissà, parrebbe. Nei saggi che avrete come testi d'esame ce n'è uno che si chiama Antenati scomodi, ed è un tentativo di riconsiderazione della storia dell'evoluzione della nostra specie secondo quelle che sono le nuove evidenze scientifiche, perché tutti parlano di evidenza scientifica. Poi però difficilmente fanno i conti con quelle con cui non tornano i conti. E invece noi a questo punto cominciamo ad avere una serie di notizie su quello che significa essere umani, che hanno molto a che fare col corpo, no? Forse voi avrete sentito parlare, se non l'avete fatto lo sentirete perché è uno dei miei bersagli polemici preferiti, Cartesio. Qualcuno sa di che parlo? Signore francese del 600... non particolarmente simpatico. Allora, Cartesio, tra le tante cose che ha fatto, ci ha fornito un motto per sapere quando sei umano: cogito, ergo, sum, penso, quindi sono. Che vuol dire questo? Vuol dire che Che poi questa cosa è diventata talmente celebre che a settembre è uscita l'ennesima raccolta di filosofia in edicola e si chiamava Cogito Ergo Sum, quindi voglio dire, teniamolo presente. Noi abbiamo una continuità culturale e una lunga memoria che, di cui facciamo finta di non essere al corrente, ma è lì. Quindi sono cose che pesano ancora oggi. Che vuol dire che noi ci riteniamo umani perché pensiamo. Cioè, se io vi chiedessi, che cosa vuol dire essere umano? Che mi rispondereste? C'è qualcuno che è in vena di chiacchiere? Sarebbe carino, anche perché delle classi così piccole si prestano e l'università non è il liceo, ove servisse specificarlo, però tante volte. Sono domande apparentemente banali, no? Ma non sono banali per niente. Non so se sentite musica, guardate televisione, serie. Allora, cominciate a farci caso. Ma negli ultimi 5 anni sono uscite tipo 10 canzoni dove c'è Human nel titolo. Dai Muse a Bag of Bones a un'altra montagna di tipi che te cominciano a dire quando è che sei, che vuol dire essere umani? Perché non è ovvio. È tutt'altro che ovvio. Anzi, è un problema. No? Adesso è uscita un'altra, non mi ricordo, ho sentito proprio oggi se è un premio strega, uno dei film che ha appena vinto a Roma, o comunque un'altra cosa, dove ci si interroga su cosa significa essere umani. Perché poi ti trovi davanti dei colossali deficienti e ti chiedi, ma questi sono umani come me? Bella domanda. Ecco, o gente che, insomma, più che deficiente è crudele, malvagia, pericolosa. Allora che facciamo noi quando abbiamo davanti a noi uno di questi signori? Lo chiamiamo una bestia. Che se non ci avete fatto caso è una strategia linguistica per negare la sua umanità, no? Anche se, e qui torniamo alla famosa evidenza di prima, io non ho evidenza di bestie razziste, non ho evidenza di bestie serial killer, non ho evidenza di bestie sadiche, ho evidenza di uomini che rispondono a queste categorie. Quindi se me la piovo le bestie, poveracce, le bestie non c'entrano niente, perché non le fanno le cose che facciamo noi. Allora devo arguirne che essere umani vuol dire essere in grado di essere gratuitamente crudeli? Potrei. Se vi andate a fare un giro sulle varie lunghe teorie di quelli che stanno cercando di spiegare che vuol dire essere umani, la crudeltà è una di queste cose. Il piacere nell'infliggere dolore. La sottomissione. Bello. Però, no, tocca fare un po' dei conti. Ma la scienza, o perlomeno buona parte degli scienziati, oggi come oggi, converge invece in una spiegazione più, come dire, forse meno etica, meno preoccupata di queste sfumature, e dice che l'essere umano diventa tale quando si alza in piedi. E questo a voi vi riguarda tanto, perché come dicevamo con la vostra classe precedente, la gran parte dei dolori con i quali avrete a che fare derivano ancora da allora. Sono 3,5 milioni di anni, eppure a noi continuano a far male tutte le giunture e tutti i punti dove siamo stati costretti a riposizionarci. Il che è interessante. È interessante soprattutto quando ti trovi in una cultura come quella attuale dove la memoria pare che sia diventata un optional, anzi facciamo finta di non averne, perché tanto siamo proiettati verso un futuro luminoso nel quale diventeremo cyborg, forse. E infatti un altro saggio di quelli che avrete è sul cyborg e sul problema del corpo e perché tante altre cose. E quindi perché dobbiamo starci a porre questi problemi? Ecco, io vi dico che questi problemi noi dovremmo porceli un filo di più, perché se ci facciamo due conti ci accorgiamo di una serie di cose che vanno esattamente contro quello che è il nostro senso comune. Perché se è vero che l'uomo si è alzato in piedi ed è diventato umano, possiamo cominciare a dire che, no, you are human because you walk, allora questo accadeva appunto 3,5 milioni di anni fa. Mo, facciamo ovviamente delle date un po' azzardate perché tanto non ne cambiamo. Però le prime evidenze di paleoantropologia ci dicono che più o meno dovrebbe essere accaduto in quella fase. E pensate che quell'uomo fosse come noi? Quell'uomo era molto diverso da noi, però ha innescato un processo, quindi c'è una continuità. E se vogliamo poi andare ad una continuità ancora più remota, lo faremo perché è importante. Arriveremo a un punto in cui tutto eravamo tranne che umani, eravamo degli stomaci. Non so se avete mai visto le mante in acqua. sono belle le mante, ma se le guardi, tu ci guardi e vedi che è un tunnel, praticamente è una scatola che ci passa l'acqua dentro e mangia e digerisce. È un tratto digerente con una sua bella estetica. Ecco, noi più o meno eravamo così. E questa cosa vale ancora oggi, no? Nel senso che se noi andiamo a vedere la nostra fisiologia, scopriamo che quella dell'apparato gastrointestinale è diversa da quella del resto del corpo. Anche il sistema nervoso è diverso, sono altre fibre, sono fatte in modo diverso, è molto più autonomo dal cervello di quasi tutti gli altri distretti corporei. E questo ci racconta l'evoluzione. A un certo punto questo tratto digerente che si era riuscito a organizzare in modi estremamente funzionali, ha cominciato ad avere dei bisogni che non riusciva più a soddisfare da sé, quindi di salto evolutivo in salto evolutivo ha sviluppato quello che noi chiamiamo l'apparato muscolo-scheletrico, che viene dopo. L'apparato muscolo-scheletrico è ciò che protegge il nostro punto, il nostro centro, no? Guarda caso, le filosofie orientali ti dicono che dov'è il centro energetico dell'essere umano? Nel ventre. Ed è vero. Anche da un punto di vista di evidenza storica. Il ventre ha portato alla evoluzione successiva, ad una funzionalità sempre più elaborata che ha richiesto degli step. Prima le reti neurali per cercare di cominciare a dare una minima organizzazione a tutta questa nuova colonia di esseri viventi indipendenti, e ricordatevela questa, perché noi siamo universi. Noi siamo 80-90 miliardi di esseri viventi autonomi. Tant'è che le vostre cellule muoiono per conto loro. Voi siete qui, ma le vostre cellule stanno morendo e nascendo ora. E questa è un'altra cosa con la quale non facciamo quasi mai i conti. Però tutto questo insieme di esseri viventi che avevano capito che avrebbero avuto un successo evolutivo, un successo di vita migliore alleandosi, quindi è un discorso di cooperazione e non di scontro, guarda un po' i casi della vita, tra l'altro, avevano bisogno di un coordinamento più efficace, perché cominciava a diventare tutto troppo complicato, quindi reti neurali e poi il cervello. Cervello che, come vedremo e che forse già sapete, è organizzato in tre stadi evolutivi distinti, ancora oggi ben definiti e ben visibili, che sono il cervello rettiliano o paleoencefalo, il sistema limbico e la neocorteccia o neoencefalo, che è il luogo della ragione. Ecco, già da qui potremmo cominciare a capire, vuol dire che la ragione arriva in fondo ad una lunga linea evolutiva, ma lunga. Il cervello, quello che noi diamo per scontato e sul quale Cartesio ha detto se non hai quello non sei umano, sta, se dobbiamo fare una retta dell'evoluzione dell'essere umano, negli ultimi 2 millimetri. L'essere umano nel frattempo si è evoluto in altri modi.
Professore,
sì?
La sentiamo?
Figli miei, non so perché qui sarebbe abilitato il microfono.
Non si sente niente.
Oh, meraviglioso. Perché? Un attimo solo, ragazzi. Vediamo se per caso non hanno settato giusto. Chissà. Il microfono non funziona. Grazie, potevi dirmelo prima, magari. Vediamo un po'. È questo solo, c'è qui. Non è che ci abbiamo tutta sta. Adesso per caso mi sentite? Mi pare che no. Ok ragazzi, un attimo di break, che vado a vedere se qualcuno è al corrente di questa. Volevo darvi un'idea appunto del percorso che faremo. Quindi, come vi dicevo, la ragione guida i nostri passi negli ultimi 5.000 anni. Mi voglio tenere ampio, perché abbiamo delle evidenze storiche che partono dal 2500 avanti Cristo di culture molto diffuse, molto belle, molto articolate, dove probabilmente quello che noi consideriamo normalmente l'io non c'era, e lunghi periodi nei quali l'io c'è stato e non c'è stato, ma di questo poi parleremo meglio. uno dei quali si rifà a un altro dei punti forti di quello che cercherò di dirvi in queste lezioni, ovvero sia l'oracolo di Delfi. Non so se avete sentito. Sul frontone dell'oracolo di Delfi c'era scritto: conosci te stesso. Ed è esattamente il senso di tutto questo cammino. Conoscere se stessi, che vuol dire? Perché, no? Il problema pare, io ho detto, se fosse stata una cosa facile non ce l'avrebbero scritta, perché se fosse stato banale. Invece è un casino conoscere se stessi, perché che cos'è se stessi? E stiamo da capo a 12, che vuol dire? Sono umano, non sono umano? Sono degno, non sono degno? Come sono fatto? Che devo conoscere di me? Che noi abbiamo questa mezza idea che noi siamo semplicemente degli spiriti, delle menti, delle cose che vanno conosciute attraverso l'introspezione, la psicologia, no? Tutta una serie di strategie, ma non è vero, perché noi siamo anche e soprattutto corpi, ragazzi. Quindi conoscere se stessi è anche conoscersi dentro, no? Qui c'è un autore che raccomando a chiunque abbia un interesse vivo in queste materie di leggere, che è Antonio Damasio, che è un autore, un neurofisiologo portoghese, che ha scritto una serie di testi molto belli, due dei quali vi citerò estensivamente. Uno si chiama L'errore di Cartesio, quindi capirete da dove ci troviamo. L'ultimo, molto più recente, si chiama Lo strano ordine delle cose, e io mi baso molto su di lui, più su tutta un'altra serie di studiosi, ma credo che lui abbia avuto una bella intuizione, e soprattutto la presenti attraverso la famosa evidenza scientifica, quindi non è neanche un parlare a sproposito, un fare ipotesi particolarmente complesse. E Damasio dice: noi quando parliamo di ambiente pensiamo sempre subito all'ambiente esterno, ma noi abbiamo un ambiente interno, noi siamo ambiente. Perché, vi ripeto, quei 90 miliardi di esseri unicellulari di cui parlavamo prima, che sono alleati nel far sì che voi siate voi, buona parte non è manco nostra, sono ospiti, batteri, no? Tutte forme di vita per le quali noi siamo l'universo, il nostro intestino è l'universo. Può essere un po', come dire, scioccante pensarci, ma capita, no? Quindi noi siamo la prima prova del fatto che l'unione fa la forza, se vogliamo, per certi versi, che ci si allea e si superano dei limiti, si ottengono dei risultati, si vive, perché vivere in linea di massima, come dicevano i latini, primum vivere, è uno dei, probabilmente una delle spinte più potenti che abbiamo. E allora noi abbiamo questi ambienti interni che, come dice Damasio, sono due, manco uno, perché c'è quello remoto, quello più arcaico, che è appunto il tratto gastrointestinale, e poi c'è tutto il resto: l'apparato muscolo-scheletrico, i grandi organi, i muscoli, i fasci, le connessioni, le articolazioni, eccetera. E noi di queste cose, in linea di massima, non abbiamo nessuna consapevolezza. Eppure anche quello è un conosci te stesso, no? Stare attenti ai segni del proprio corpo, imparare a capire, come afferma appunto questo neurofisiologo che ha avuto il coraggio di occuparsi di un argomento poco gettonato in questa società, che sono le emozioni, che le emozioni sono centrali, non sono qualcosa che va tenuto fuori, qualcosa che va represso, qualcosa che va cancellato, perché sono un costante flusso informativo dello stato dei nostri ambienti interni ed esterni. E non solo, ma ci dicono anche molto sulle relazioni con l'esterno, perché noi siamo dei sistemi aperti. Noi viviamo nella relazione, sia con l'altro umano o vivente, che lì comincia a diventare importante fare certe piccole distinzioni, che con l'ambiente, no? Che riteniamo invece essere inerte e per nulla importante da questo punto di vista, ma questo è qualcosa che va rivisto radicalmente come discorso, ragazzi. Perché questo modo di intendere l'ambiente è quello che potrebbe costarci l'estinzione della specie. Io tendo a non essere catastrofista, però non posso che registrare una serie di fatti relativi alle nostre sensibilità ambientali, che forse avrete visto, non so se conoscete Greta e compagnia cantante, Fridays for Future, l'improvvisa attenzione alle questioni climatiche, l'ultimo rapporto dell'IPCC, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, vi devo dare una cattiva notizia, nel senso che ultimamente ci hanno dato 20 anni di tempo per cercare di limitare i danni, ma ce l'hanno già dati nel 72, fatevi tu conti, vuol dire che siamo alla terza quota dei 20 anni, che sono l'ultima spiaggia per salvarci. E non abbiamo fatto assolutamente niente, anzi, abbiamo peggiorato. È tutto terribilmente interconnesso. Perché noi ci illudiamo di essere esseri autonomi, no? Avrete sentito in questi ultimi anni, e soprattutto tipo l'altro ieri, gente che invoca la libertà come se fosse un qualcosa che riguarda soltanto lei. E questo è un grossissimo equivoco, perché la libertà, a me insegnavano quando ero piccolo, e parliamo di tanti anni fa, che la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro. Tu non sei libero a scapito degli altri, non funziona così. Quindi devi cominciare a pensarti come qualcuno che invece è in costante relazione con gli altri, che influenza il loro fare e ne viene influenzato, sia nella pratica che nella teoria, chiamiamola così, anche se è una coppia che cercherò di smantellare perché trovo che sia profondamente errata. Quindi noi siamo esseri che dipendono da altro e da altri. Siamo esseri che dipendono dal pianeta e dallo spazio nel quale viviamo, perché respiriamo, tanto per dirne una, banale, ma non ci fa caso mai nessuno, però respiri continuamente, se non respiri muori. Quindi la tua indipendenza c'ha 30 secondi, 40, cioè facciamo 5 minuti se sei a Maiorca, ma dopodiché ridiventi dipendente da quello che stai respirando, che in linea di massima è monnezza, quindi vedrete che c'è un problema. Ma sei dipendente anche dall'acqua, sei dipendente dal cibo, no? Questa tua autonomia pretesa, questo tuo superomismo, per usare un termine filosofico che po il povero Nietzsche probabilmente aborrirebbe, ma gliel'hanno appiccicato, per cui va bene, ecco, questa tua grandezza è ai piedi di palta. Non so se conoscete meglio le storie tese e avete sentito l'orsetto dai piedi di balsa, quelle cose lì, meglio di no perché non è proprio particolarmente politically correct, però se andate a sentirlo scoprirete alla fine che fa. E ad ogni modo siamo esseri che dovrebbero cominciare a ricomprendersi in una chiave molto più corporea, umile e limitata. E questo credo che per voi sia importante capirlo, perché voi fate un lavoro che è, anche se non, forse non ci avete pensato, ma è prettamente relazionale. Perché voi non siete meccanici, perché noi abbiamo questa brutta cosa, e troverete dei saggi anche su questo, questa brutta immaginazione per la quale i nostri corpi sono delle macchine. Guardate dovunque. Nella pubblicità, nel discorso comune, cose, no? Mi serve un po' di benzina, sono stanco. Oppure vedete gli spot con i grandi, con gli sportivi che hanno un cuore al posto del motore e tutte queste simpatiche cose. Ecco, sono quanto di meno realistico possa esistere, però danno una regola, danno una norma, danno dei comportamenti. Allora tu studi le articolazioni umane come se fossero articolazioni meccaniche. Fai dei programmi di addestramento e di allenamento che sono calibrati su una serie di algoritmi che tendono a privilegiare le leggi fisiche e rompi la gente. Quanti sportivi si rompono oggi rispetto a quelli che si rompevano prima? Perché noi non siamo macchine, ragazzi. Io ne sono orgogliosissimo e fiero. Spero che voi condividiate questo punto di vista. Ma il vostro intervento non è quello di un meccanico. Voi siete ben di più. Perché noi siamo molto più che macchine. Perché le macchine si rompono. E se si rompe una componente minima della macchina, la macchina si ferma. Noi andiamo avanti fino a delle soglie di capacità performativa contro ogni evidenza. Quindi noi siamo molto più di questo. So se è chiaro. Ed è quello che vorrei che capiste. Io vengo a insegnare queste cose perché non le insegna quasi nessuno. E io trovo che insegnarle sia importante invece, soprattutto a gente che ha a che fare con i corpi. Avrà a che fare con un sapere che sarà un sapere suo. È difficilmente trasmissibile. Vorrei che capiste questa cosa. Perché un altro dei luoghi comuni che deriva dal famoso cogito cartesiano è che io posso dire tutto. No? E non è vero. Esiste un sapere, e il vostro è in questo senso un sapere di quel genere, che noi chiamiamo sapere incorporato, sapere tacito, perché è fatto di cose che tu non sai come dire, né è detto che tu le possa dire. faccio un esempio che non è il vostro, poi veniamo più vicino. Pensate a un grande artigiano del legno. Il grande artigiano del legno ha degli strumenti che gli permettono di fare dei lavori, no? Ecco, però il grande artigiano del legno ha una sensibilità corporea che gli permette di sentire nel momento in cui opera la qualità del materiale, la risposta dello strumento, la pressione che deve esercitare per ottenere il risultato che vuole. Ma come dirlo? Non so se è chiaro questo discorso. Io ho fatto anni di Tai Chi, anni, e c'era la mia insegnante che mi diceva: devi aprire le anche, frase che sembra del tutto inoffensiva, e io ero convinto di farlo, solo che non sapevo manco di averle le anche. Allora, dopo anni di tentativi, di movimenti, di cose, un bel giorno, a un certo punto, l'ho sentito e ho detto: ecco che cosa voleva dire. 3 anni ci ho messo. Non so se è chiara la cosa. Ci sono cose che puoi accennare, che puoi, come dire, alle quali puoi, no? Puoi invogliare, spingere, cercare di spiegare, ma non le puoi dire, perché se tu non le provi, non le sai. Allora tu puoi, infatti, perché in tante culture che non sono la nostra, evidentemente, gli apprendisti guardano il maestro, il grande artigiano, il grande musicista, non spiega loro nulla, vedono solamente le mani, vedono solamente la pressione, vedono solamente il tempo, il ritmo, e cercano da lì di interiorizzare il gesto e poterlo poi riproporre. Noi siamo quelli che hanno messo gli stacchi sul manico della chitarra. In tante culture c'è il manico e le corde, e tu sai dove devi mettere il dito, a prescindere, senza dover avere il tono, il semitono, tutte quelle cose con cui abbiamo diviso il mondo della musica, della matematica, del tutto. Noi dividiamo tutto, siamo una cultura che divide. Quindi c'è un sapere tacito che sarà il vostro sapere. Sarete voi quelli che sapranno quanto spingere in certe condizioni e quanto no, saranno quelli che sentiranno la qualità dei tessuti per decidere se è il caso di fare ulteriori analisi oppure no, siete voi che saprete cose che non potrete dire a nessun altro, perché come la spieghi la qualità della risposta del tuo pollice al muscolo di quello che hai sotto, a voce? So se è chiara questa cosa. E questo vale per la gran parte di quello che noi facciamo. Quindi vedete come 3 piccole parole, cogito ergo sum, siano in grado di dare il tono a un'intera cultura. Un'intera cultura che pensa di poter avere un'intelligenza artificiale perché è in grado di scrivere dei programmi, che danno delle istruzioni. Ma non riflette sul fatto che queste istruzioni, per poter essere date, devono essere articolabili e traducibili in programmi. So se mi spiego. Quindi noi siamo, come dire, molto razionali, o perlomeno pretendiamo di essere molto razionali, poi su questo potremo discutere estensivamente. Abbiamo privilegiato moltissimo l'aspetto astratto, l'aspetto calcolistico, l'aspetto spirituale, fra virgolette, e ci siamo persi quasi tutto ciò che ha a che fare con la corporeità. Ma voi invece lavorate sulla corporeità. E la corporeità, che lo sappiate o meno, ha dei codici d'accesso, di frequentazione, di contatto, che fanno parte di un'altra cultura che si chiama cultura implicita, che voi sapete, ma che non sapete di sapere. Sembra un po' il gioco del 4 all'8, però di fatto funziona così. E quindi voi siete comunque sociologi. La cosa divertente di tutta questa storia è che voi siete tutti sociologi che non sanno di esserlo. Perché la sociologia ha una, credo dal mio punto di vista, un privilegio su tutte le altre discipline, ed è quello che vi racconta quello che fate sempre. Non è qualcosa che applichi solamente in certi momenti professionali, è qualcosa che descrive, può chiarirti, può darti degli strumenti per meglio rispondere alla tua vita di tutti i giorni. Perché voi, dal momento in cui siete nati, siete stati coinvolti in una serie di fenomeni e di processi sociali. Siete stati investiti di ruoli, anche senza volerlo. Siete stati investiti di aspettative. Ci sono state una serie di passaggi nella vostra vita scanditi da istituzioni. Tutto questo è quello che insegno io. Ed è importante saperlo, sarebbe importante saperlo, andrebbe insegnato dalle elementari. Perché? Perché appunto voi ci siete immersi fin qui sempre, che vogliate o no. Non è un problema, io non voglio. E chi se ne frega che tu non vuoi, per tanto non cambia, a meno che non ti trasferisci su un'isola deserta e fa famoso quella Tom Hanks che parlava con la noce di cocco, ecco, allora a quel punto può darsi che tu faccia come ti pare. Ma comunque ti porteresti dietro una serie di cose che ti sono state trasmesse, che tu hai appreso, in qualche modo interiorizzato, reso tue, che vengono da una cultura specifica. So se è chiara sta cosa. Tenete presente che questi sono discorsi che sono molto recenti anche in termini storici, e che si sono poi, come dire, rapidamente svuotati di senso, io penso troppo rapidamente svuotati di senso. Perché questi erano i famosi romanzi filosofici di fine Settecento, che poi sono diventati letteratura per ragazzi, tipo Robinson Crusoe, Tarzan, no? Avrete presente, suppongo. Ecco, Tarzan non è che voleva diventare un fumetto di Walt Disney. Tarzan era uno che si chiedeva, ma se un uomo nascesse in mezzo alle bestie, tanto per tornare a quello che dicevamo prima, sarebbe ancora uomo o no? Che è una domanda non banale. Non da ragazzi, no? Perché ha a che fare con il quantum di sociale, il quantum di trasmesso, il quantum di apprendibile che serve perché tu sia umano. Ma forse c'è anche qualcos'altro. Capite? Quindi noi prendiamo delle categorie che sembrano banali e cerchiamo di farvi, io perlomeno prendo delle categorie che mi assumerò la responsabilità in prima persona, prendo delle categorie apparentemente banali e cerco di farvi capire quanto non lo siano per niente e quanto il considerarle banali sia pericoloso, sia per voi che per la vostra professione, che per gli altri e per l'ambiente, perché purtroppo siamo tutti nella stessa barca, come dice anche il Papa ultimamente, quindi abbiamo degli endorsements abbastanza significativi da questo punto di vista. Ok, quindi quale sarà il piano delle lezioni? Il piano delle lezioni è che probabilmente questa è un'altra, più o meno cercherò di darvi delle basi concettuali, quindi gli strumenti, proprio i concetti di base della sociologia per avere un minimo di vocabolario comune. Però siccome non sono bravo in queste cose, vi complicherò anche un po' la vita mentre ne parliamo e poi diamo un'occhiata ai saggi, man mano. Li leggiamo insieme, possibilmente li commentiamo insieme, se vi sentite in grado di farlo. So che purtroppo, ecco, uno dei grandi problemi del nostro insegnamento è questo scarso accento sulla capacità di discutere, di parlare, di presentare i propri punti di vista, che è una delle poche cose che mi piace dell'insegnamento americano. Non so se avete visto i film, le cose, ci sono questi premi di public speaking, questi ragazzi che si preparano i discorsi, fanno cose. Io lo farei un po' di più, perché è importante. Che non vorrei che pensaste che la parola a me non piace. Vedrete che la uso con una certa, come dire, padronanza. È uno strumento meraviglioso, ma non è il solo. Mentre noi invece abbiamo ridotto tutto alla sfera del linguaggio. Il linguaggio è parte, è qualcosa che è arrivato tardissimo, il linguaggio, ragazzi. Allora la domanda è possibile che una specie di grande successo evolutivo, perché se so 3 milioni e mezzo d'anni, so tanti, non è una cosa banale, no? Anche soltanto i 300.000 dell'Homo sapiens non sono poco, ma in quei 300.000 l'uomo non era sapiens, o perlomeno non come lo intendiamo noi. Noi siamo arrivati qui perché abbiamo avuto una conoscenza che si è evoluta pian piano attraverso strumenti che non erano la lingua. È soltanto l'ultima fase dove abbiamo cominciato ad articolare il linguaggio, l'autoconsapevolezza, la coscienza, eccetera. Ma è pensabile che tutta questa conoscenza precedente che ci ha portato fin qui di punto in bianco non valga più? Debba essere oggetto di sospetto? Tanto per riviarsela con Cartesio era quello che parlava dell'inganno dei sensi. Non solo lui, perché c'era un momento storico un po' particolare, forse ve lo ricorderete, gli inizi della rivoluzione scientifica hanno luogo grazie a dei progressi tecnologici, i quali rivelano che la realtà non è quello che sembra. Microscopio, telescopio, le lune di Giove, Galilei, Bruno, vi ricorderete un po' di questi nomi, ecco. E quindi Cartesio, che era uno che probabilmente era paranoico in modo piuttosto significativo, direi, pensava appunto che ci fosse in atto un costante inganno nei suoi confronti che poteva essere evitato solamente screditando ciò che diceva il corpo. Il problema è che questa cosa si sposa perfettamente con dei miti molto più antichi. Se voi andate a fare una piccola storia dell'immaginario della nostra cultura, e l'immaginario lo vedremo estensivamente perché è uno dei miei temi preferiti, scoprirete che tra le paranoie cartesiane e i miti platonici non c'è una grossa differenza, passando anche per San Tommaso d'Aquino, passando poi per Kant, passando per i Muse. Dopo, se vi va, vi faccio sentire una canzone dei Muse che è bellissima, si chiama Explorers, che è praticamente il mito platonico ripetuto, perché dice Free me from this world, liberami da questo mondo. Il mito dell'auriga platonico dice esattamente la stessa cosa. Il mito dell'auriga platonico dice che l'anima un bel giorno se ne stava col suo cocchio a spasso per i cieli, cocchio guidato da due cavalli. Vi lascio immaginare i colori, vediamo se siete furbi. Che colore erano questi cavalli? Bianco e nero, on, off, 0, 1, come siamo sempre binari. Sono 3.000 anni che siamo binari. Tant'è che ci abbiamo costruito il linguaggio macchina, guarda un po' i casi della vita, no? Quelle cose che cerchi, cerchi e trovi quello che cercavi da prima. Ad ogni modo, di questi cavalli uno, sempre vi lascio immaginare quale, si imbizzarrisce. E quindi l'auriga perde il controllo e viene precipitato sulla terra, in una prigione di carne. Quindi, come vedete, questo malanimo nei confronti del corpo risale a parecchio tempo fa. È quasi contemporaneo con la nostra presa di consapevolezza di noi stessi. Su questo potremo eventualmente fare qualche piccola ipotesi azzardata ma divertente, però di fatto ci dice anche un'altra cosa, ovvero sia che la nostra cultura, sin dall'inizio, perché siamo quasi tutti concordi nel dire che Platone è l'inizio della nostra cultura, era una cultura che col corpo non aveva dei buoni rapporti. Anche se nella cultura greca c'era l'atletica, c'erano le Olimpiadi, c'erano tante belle cose. Però questo sottofondo, questo sospetto, questo rancore nei confronti del corpo era già presente ed è andato, ha continuato, imperterrito. Poi è andato peggiorando. Addirittura noi oggi siamo arrivati alla famosa teoria della simulazione, sempre i Muse. Devo cercare di scrivere al cantante dei Muse perché abbiamo una forma strana come dire, di sincronicità. Io faccio delle lezioni e lui pubblica degli album che sono esattamente su quello che ho fatto a lezione l'anno prima, quindi mi piace molto sta cosa. E ha scritto The Simulation Theory, che è l'ultimo album che è uscito, che è una delle idee di Elon Musk. Immagino sappiate chi è Elon Musk. E cosa dice Elon Musk? Che noi di fatto siamo degli avatar in un videogame creato da una razza superiore. Boom! Fantastico. Siamo riusciti a dematerializzare radicalmente qualsiasi cosa, però ci siamo persi poi di strada che libero arbitrio, perché a questo punto, no? Tant'è che è appena uscito un gioco che si chiama iGame o qualcosa del genere, dove esattamente dice siamo in un grande videogioco, ma prima c'era Matrix. E Matrix il corpo ancora lo conservava, sebbene lo tenesse come una batteria, quindi avete, no? Vedete anche lì i vari immaginari in gioco. Quindi, se la nostra cultura ha questo conto aperto col corpo fin dall'inizio, bisognerà farci due conti. A voi questo importa saperlo, perché voi col corpo lavorerete, spero perlomeno, visto che siete qui si gioca sempre sulle aspettative, lavorerete per tutta la vostra vita, col vostro e con quello degli altri. Quindi capire meglio il vostro corpo, capire meglio il corpo degli altri, vedere cosa è in gioco quando si parla di corpo, è fondamentale. E il corpo continua ad essere, nella nostra cultura, il terreno dei grandi scontri. Non so se le fanciulle sono un tantino, come dire, sensibilizzate in proposito, ma ci sono miriadi di testi sul corpo delle donne. E il corpo delle donne è uno dei grandi, delle grandi poste in palio da millenni. Oggi se ne comincia a parlare forse un po' meglio, ma ancora c'è tanto da fare prima di affrancarsi da questo discorso, no? Questo ha a che fare con tutti i famosi femminicidi, ha a che fare con le violenze domestiche, ha a che fare con il linguaggio della comunicazione, ha a che fare con i modi della lingua, i modi stessi degli aggettivi, delle declinazioni, delle coniugazioni, è ovunque, no? Oppure il corpo come oggetto da sanificare, da salvare, da temere di più. Adesso la pandemia da questo punto di vista è stata un disastro, no? L'abolizione di qualunque rapporto interpersonale, il sospetto per il contatto, quella che chiamiamo l'aptica, no? Il toccarsi, che per voi è cruciale, evidentemente. Quindi capite che ci sono in gioco cose enormi che vertono sul corpo. Il corpo che diventa il luogo della disciplina. C'è un autore francese che si chiama Michel Foucault, del quale non parleremo perché comincia a essere, e non c'è una volta. Una volta che ci siamo. Di Pennarello, però, aspettate un attimo, vediamo se mi ricordo. Sarei ancora. Ma dai. Foucault, facile. Perché tutte quelle lettere in fondo diventano una O, come la Renault, la macchina. Non Renault, non Renault, no, Renault, facile, lineare. Michel Foucault ha scritto una serie di cose sul corpo bellissime, come il primo si chiama Sorvegliare e punire, perché ha a che fare con i carceri, con il fatto che il corpo è quello che viene sottoposto a disciplina, e poi ha a che fare col fatto che questa disciplina imposta dall'esterno noi ce la auto-infliggiamo. Pensate alla dieta, pensate alla linea in palestra, pensate a tutte quelle cose che facciamo come se fossero nostre scelte libere, e vi renderete conto che non è facile distinguere quanto sia una tua scelta e quanto sia un qualcosa che piano piano ti è stato sbattuto in testa violentemente, alla fine tanto da farlo diventare una tua idea, che è il modo migliore per comandare, no? Se uno è convinto di fare quello che pensa di fare lui e fa quello che pensi tu, è perfetto. Ecco, quindi questo lo chiama biopotere Foucault. Quindi il corpo è oggetto di contesa. Il corpo è il meccanismo del consumo perfetto. No? Tu compri abiti per il tuo corpo, tu segui mode che servono a manifestare attraverso il tuo corpo quello che pensi essere il te stesso più profondo, e quindi i tatuaggi, il branding, gli accessori, gli orecchini, i bracciali, i gioielli. Il tuo corpo è un tempio o non è un tempio, il tuo corpo lo nutri, dove lo nutri, perché lo nutri, quindi c'è il sushi, quindi c'è il ramen, quindi c'è la trippa fritta, come un mio amico mi ha mandato ieri una serie di fotografie che mi hanno fatto in forma di botta di fame totale, perché non sono molto vegano, come capirete, però insomma, ecco, tutte queste cose, come vedete, hanno a che fare col corpo. C'è poco che non risponda in qualche misura a delle strategie corporee. Anche se te lo vendono come altro, il corpo è lì. E chi conquista il corpo in un modo o nell'altro ha un vantaggio sugli altri. Corpo in forma, un corpo sformato, il body shaming, sei troppo grasso, sei troppo magro, hai capelli di un certo tipo, hai capelli di un altro, pregiudizi, stigmi, tutto sul corpo. Quindi capite che si tratta di qualcosa dove una mente che sia un tantino più raffinata delle altre, e io continuo a pensare che l'università dovrebbe far questo, principalmente, al di là poi delle professioni, ma dovrebbe darvi degli strumenti di comprensione della realtà un po' più sofisticati di quelli dell'uomo della strada, come si diceva ai tempi. Ecco, allora chi abbia un minimo di sensibilità in proposito, col tema del corpo può fare veramente miracoli. E siccome un'altra delle dicotomie che a me non piace è quella di anima, corpo, no? Quelle cose che ci raccontiamo, Cartesio, giusto appunto, res extensa, res cogitans, anche lì separiamo radicalmente l'una dall'altra, non c'è modo di separare la relazione estetico-morale, la conoscenza, quello che tendenzialmente definiamo come teorico, dalle ricadute corporee. Perché se siamo veramente una cosa, una mente-corpo, ultimamente si scrive così perché non sappiamo più come fare, no? Quindi ci stiamo inventando una serie di nuove grafie, perché se vuoi dire qualcosa non sai più come fare, perché... Allora, se siamo un tutt'uno, anche la qualità del rapporto che voi stabilite col paziente è importante. Anche la fiducia che voi siete in grado di suscitare in lui, il fatto che lui si affidi a voi, il fatto che creda nelle vostre capacità, è importante. Spesso e volentieri è perfino più importante. Saprete dell'effetto placebo, suppongo, avrete sentito nominare, no? Ecco. Allora, adesso facciamo un quarto d'ora di break e poi riprendiamo dall'effetto placebo perché sennò. Allora, dicevamo che una buona comunicazione è anche una comunicazione corporea. E per questo discorso, due parole che vorrei teneste, ero rimasto online, sì, che teneste presenti sono contemporaneità, ovvero sia che noi siamo spesso e volentieri coinvolti contemporaneamente in processi, in diversi processi a diversi livelli. E questa cosa che vi spiegherò un po' meglio nelle prossime lezioni, che è un paradigma cognitivo. Vuol dire un ragionamento, un discorso nel quale le cose convivono, non si escludono reciprocamente. Come dicevamo, qui possiamo dire o mente o corpo e andiamo nell'altro paradigma che è l'out-out. Ve lo scrivo perché questo purtroppo mi capita spesso che me lo scrivano all'inglese invece al latino, per cui si scrive così, e vuol dire o bianco o nero, o mente o corpo. E come vedete è qualcosa che ha un costo, no? Perché dico o mente o corpo, vuol dire che privilegio la mente e il corpo mi ha aperto. Che guardate caso è esattamente quello che avviene in aula, no? Voi siete qui per 4 ore seduti a sentire uno. In un mondo normale dove ci si renda conto che corpo e mente sono un tutt'uno. Non si dovrebbe fare così, dovremmo fare, so, 45 minuti, poi andare a fare una passeggiata, fare lezione camminando, farla in un bosco, fare qualcos'altro, ricominciare, fare dei begli intervalli fra una lezione e l'altra in modo che uno possa apprendere meglio. Ma siccome noi siamo di quelli. Allora, questa è cosa della mente, quindi il corpo chi se ne frega se sta scomodo, se respira male, se gli vengono i dolori perché è rimasto seduto per ore, non è un problema nostro. Questo è un discorso di mente. Allora, invece, il paradigma sul quale io richiamerò la vostra attenzione più e più volte è il paradigma inclusivo. Et, bianco e nero. E noi siamo un campionario di questo discorso. Perché noi siamo anima e corpo, siamo buoni e cattivi, siamo consapevoli e inconsapevoli. Siamo conscio e inconscio, sempre contemporaneamente tutte queste cose. Non so se vi siete mai posti il problema.
Ma non è la responsabilità di chi è legato
Sì, anche, ma questo è un tema nella filosofia, ha avuto e continua ad avere, per fortuna, un riscontro costante. Perché quando cominci a pensare, e questa è una cosa che vi invito a fare, ad autoascoltarti. Perché la radice del conosci te stesso è quella. Ed è fonte di disagio, perché quando ti autoascolti non sei più in vena di alibi per te stesso. Se ti vengono in mente cose che non avresti mai potuto pensare di pensare, le stai pensando, no? Devi prenderne atto. Ci sono delle volte in cui tu sei un colossale stronzo. Io sono stato un colossale stronzo. A volte lo sono ancora, però stavolta lo faccio per scelta, quindi è un po' meglio. Ma quando ero più giovane era insopportabile. Lo so. So se mi spiego. Questo è il punto. Cioè, noi siamo, non sono sempre buono. A volte, ancora come docente, spesso e volentieri mi dicono che sono uno stronzo, ma credo che sia una forma di complimento un po' perverso, per certi versi. Però, comunque, sono cose che so, che ho accettato, perché il conosci te stesso perché è complicato? Perché implica il conoscere le parti di te che non ti piacciono. Che se dovessimo essere tutti quanti perfetti, tutti Capitan America, non ci sarebbe nessun problema. Invece tu hai delle parti che ti piacciono e hai delle parti che non ti piacciono. So se conoscete una canzone che. Oddio, questa è rischiosa. Conoscete uno che si chiama Billy Joel? L'avete mai sentito nominare? Questo è uno dei più grossi torti della cultura musicale degli ultimi 20 anni. Uno dei musicisti più influenti del mondo, un personaggio straordinario, non lo conosce nessuno, o perlomeno qui da noi, all'estero sì. Però ha scritto una canzone che si chiama The Stranger, poi ve la faccio sentire magari. quindi siamo già a due. Qualcuno mi tiene il conto delle canzoni che devo farvi sentire, per favore? Quindi abbiamo i Muse e Billy Joel. E questa canzone ha un testo che è geniale. Lui, credo che, non so se si è interessato in sociologia o è un autodidatta molto acuto, però dice: tutti noi abbiamo delle facce che teniamo accanto alla porta e a seconda di quelli che entrano le indossiamo, e nessuno di noi vuole essere colto senza, e ci sono anche quelle che invece vorremmo che nessuno vedesse mai. Questo è il punto. Cioè, noi siamo l'ettet, perché noi siamo in qualche misura una federazione, siamo una ciurma, siamo una democrazia, siamo una banda. Scegliete il termine che più vi aggrada, a me piacciono tanto i corsari, quindi la ciurma è quella che normalmente uso. Però è quello il punto, non tutte le nostre parti di noi sono spendibili, simpatiche, come dire, utili per conoscere qualcuno, eccetera, eccetera. No? Ci sono delle parti che uno non vorrebbe far sapere agli altri. Ed ecco perché hai le maschere, ed ecco perché uno dei concetti chiave della sociologia è quello di ruolo, che ha una serie di rinvii anche chiaramente teatrali, se ci fate caso, no? Perché tu interpreti un ruolo. Ed è una dinamica complessa, perché poi rischi di chiederti a un certo punto: ma al di là del mio interpretare il ruolo, c'è qualcosa di stabile o no? C'era un film dei fratelli Vanzina tanti anni fa che si chiamava Sotto il vestito niente, ed è una cosa che si può dire benissimo di alcune correnti sociologiche, che noi siamo semplicemente ruoli che interpretiamo a seconda di grammatiche sociali che di volta in volta vengono in utilizzo, no? Adesso voi state facendo gli studenti, i discenti, come si dice in modo molto elegante, e quindi avete una serie di gadget, una serie di atteggiamenti, una serie di cose che si presume facciate, no? Io sono il docente, sto facendo cose che più o meno vi aspettereste, qualcuno forse meno, però insomma, grosso modo stiamo interpretando i nostri ruoli, no? Ma quanto c'è di noi e quanto no? È una domanda interessante. Uno dei grandi autori che potreste amare se vi piacesse, ma sono tutte cose che vi butto lì perché mi piace tramortirvi, è uno che si chiama Goffman, del quale l'anno prossimo ricorre, se non sbaglio, il centenario non mi ricordo se della vita, credo della nascita, non mi ricordo, sono poco preciso con le date, però insomma è un tipo che ha scritto delle cose molto belle sul comportamento in pubblico, sui microgesti, quindi ha un'attenzione notevole sul corpo, e il suo libro più interessante si chiama La presentazione di sé nella vita quotidiana, ed è un libro geniale, soprattutto oggi che abbiamo i selfie, le storie su Instagram, le storie su Facebook, tutte queste cose, queste attente costruzioni per vendere una parte di noi. La dinamica del ruolo e della maschera è una dinamica che viviamo costantemente, no? Però c'è sempre la grande domanda, cioè chi è, quando quelle famose domande che secondo me sbagliano clamorosamente il punto, chi sei tu, quello che esce il sabato sera o quello che salza il lunedì mattina? Perché sono due diversi, sempre, no? Sabato sera ti sei preparato, hai studiato i dettagli, hai fatto le cose, c'hai degli oggetti, c'hai delle frequentazioni, delle ipotesi. Lunedì mattina sei ciancicato come pochi, vorresti rimanere a letto e non puoi, esci incazzato col mondo, anche se hai fatto colazione con i biscotti del Mulino Bianco. Chi è il tuo vero te? Quello o quell'altro? O sei sempre tu? Perché c'è una parte profonda, una parte costante di te che è sempre quella, anche nel cambiamento dell'età, per esempio, no? Perché io non credo che voi vi sentiate gli stessi di 5 anni fa, né credo che fra 5 anni vi sentirete gli stessi di ora, però vi sentite sempre voi. Vedete com'è utile l'ettet? Perché se io dovessi ragionare in questi termini con l'out-out, dove andrei a finire? Chi so io, quello buono di adesso o quello di fra 5 anni? O ero quello meglio di 5 anni fa? Non posso, perché io non rispondo all'out-out, ragazzi. Noi siamo dei processi costantemente in divenire, con una continuità di fondo che è ancora oggi enigmatica, ma che tutti sperimentiamo, perché nessuno di noi ha il dubbio di essere lo stesso di quando è nato, o quando aveva 3 anni, o non penserà di essere lo stesso di fra 5 anni e via discorrendo, no? Però saremo oggettivamente diversi. avremo altri interessi, probabilmente frequenteremo altra gente, avremo cambiato sesso, che ne so, ce ne saranno quante ne vogliamo a disposizione, ormai stanno diventando pure troppe. Però il problema è che pur in tutto questo cambiare, una continuità profonda continuerà ad esserci, che è il famoso te stesso. Ecco perché è così importante conoscere se stessi. È importante anche perché ti permette di accettare molto meglio gli altri, no? Perché questo fondamentalismo diffuso per il quale tu sei sempre pronto a condannare qualunque cosa ti sembri ingiusta o malfatta e poi non fai mai caso alle stronzate che fai tu, è seccante, no? Se tu sai di essere uno che è fallibile, sai di essere uno che una volta si è comportato male o più volte si è comportato male, quando qualcuno si comporta male con te, non è che te suoni così strano. Puoi anche renderti conto che può capitare, no? Perché errare humanum est, i latini da questo punto di vista hanno visto molto lontano. Perseverare diabolicum. Quindi se continui a fare lo stesso errore più volte, allora a quel punto qualche dubbio può anche venirmi. Però c'è un'apertura di credito diversa verso l'altro se tu sei disposto ad accettare le tue mancanze. Non so se è chiara questa cosa. Se tu pensi di essere perennemente nel giusto, allora comincia a essere veramente un problema perché giudichi sempre, giudichi tutti. E non ti poni mai il problema se hai diritto o meno di giudicare. Dicevano sempre i latini, quis custodes custodiet. Chi protegge i protettori? Chi giudica i giudici? È un problema interessante. Ed è un problema che, come vi dicevo, ha a che fare con le vostre, anche con le vostre consapevolezze umane e sociali. Ed è un tema sociologico. Può non sembrare, no? Ci sono tante sociologie come ci sono tante filosofie, la mia è un po' più focalizzata sul relazionale, giusto appunto, ed è il motivo per il quale poi appunto ritengo importante e utile parlarne con voi, perché voi sarete perennemente, già lo siete. Però sarete proprio per lavoro immersi in relazioni. In relazioni qualitative. Perché tenete presente, poi lo vedremo un po' meglio, non tanto ve lo accenno, che il toccare qualcuno non è un gesto ovvio. Permettere a qualcuno di toccarti è già uno step ulteriore nella frequentazione. Voi non permettete a chiunque di mettervi le mani addosso. No? Come non permettete a chiunque di entrare nel vostro spazio più intimo. Ci sono, vedremo, tutta una serie di codifiche, tutta una serie di convenzioni che di norma restano, come dire, taciute, ma funzionano, che bisogna aver presenti se si è dei professionisti di questo discorso, perché voi per lavoro entrate nella sfera intima della gente. E questa cosa non è priva di risonanze, perché come vi dicevo, le questioni sono contemporanee. Perché mentre su un piano razionale tu puoi benissimo sapere che quello che ti si sta avvicinando è comunque il professionista che serve, che dovrà darti una mano a risolvere un tuo problema, il corpo reagisce in certi modi. Il corpo può ritrarsi pur contro la tua volontà, può disporsi male nei confronti del tocco, può fraintenderlo. Ci sono tanti costanti segnali che noi inviamo agli altri. E se non ne siamo consapevoli, ne siamo vittime, no? Quante storie, quanti romanzi e quanti film sono stati girati su gente che non capisce i messaggi dell'altro, li disinterpreta, li interpreta male, li fraintende radicalmente e via discorrendo. Quante storie d'amore non nascono perché siamo dei carciofi terrificanti nell'interpretare quello che ci viene dall'altro? No? Questo è il punto. Quindi si tratta di cose che provate in tutti i giorni della vostra vita. E questo vorrei che lo capiste per tutta l'università. L'università non è un luogo dove imparate un sapere museificato che mettete su uno scaffale e prendete quando vi serve. L'università è un luogo dove imparate a fare il vostro sapere e a usarlo quando serve. Perché voi vi trovate sempre, costantemente, in situazioni che sono complesse. Contemporaneamente significano tante cose. E per voi la cosa è ancora più estrema perché, vi ripeto, voi di fatto mettete in atto dei comportamenti che di norma sono riservati al partner o sentimentale o sessuale, quello che vi pare, però di fatto sono comportamenti, o ai genitori, voglio dire. E quindi è chiaro che il massaggio in sé porta con sé un potenziale emotivo, un potenziale immaginale, un potenziale relazionale enorme, anche se è un massaggio fatto da uno che lo fa per motivi che pretende essere meccanico, al quale hanno detto che sono procedimenti meccanici, visto che si tratta di macchine, come dicevamo prima. Ecco, no, dovete sapere che il corpo non è una macchina e ne reagisce come tale. Come facciamo a capire che il corpo non è una macchina? Vogliamo provare? A voi risulta che se avete un graffio sulla fiancata e mettete benzina, il graffio scompaia? La risposta è benvenuta. No, esatto, perché lì c'è un carburante che va dentro un motore. Noi quando mangiamo, anche se l'immagine normale è quella del mettere benzina, del fare mettere un po' di energia, noi non stiamo facendo questo, ragazzi, noi stiamo rigenerandoci radicalmente. Noi siamo degli agenti alchemici. Noi prendiamo un panino e lo facciamo diventare unghie, capelli, carne, nervi, ossa. E a voi sembra una cosa meccanica? Non so se vi rendete conto di quanto è fuorviante la metafora. Ed è una metafora che va avanti almeno dal 1970-75, spazio 1999, non so se l'avete visto, una martellata nelle palle notevoli, però un bel film. E c'erano questi che andavano in giro e mangiavano le famose pasticche, no? Le razioni, perché a te serve che abbia tot carboidrati, tot proteine, tot cose, dopodiché il sapore, la consistenza, la qualità, che te frega, è benzina. Oh, bisogna essere matti, se ci pensi, no? Perché tu, non è casuale che vedremo il nutrimento essere uno degli atti più importanti della nostra catena di comprensione del mondo, della nostra immaginazione. Pensate alle religioni e ditemi a chi viene in mente una religione dove non sia importante una condivisione di qualcosa di concreto. Cibo o aria? Che ci sono, no? La nostra religione si fonda sull'ultima cena. Prendete e mangiatene tutti. O no? Perché è importante? Perché se andiamo a un livello un po' più profondo del discorso, quindi se saltiamo sta stronzata del fatto che il cibo è energia, noi capiamo una cosa, capiamo che abbiamo qualcosa in comune con colui con cui stiamo mangiando, perché la sua carne e la mia carne vengono dallo stesso cibo, quindi siamo qualitativamente vicini. Non so se è chiara sta cosa. Ecco perché il mangiare insieme è una delle aziende più floride del pianeta, no? Metti su una pizzeria, metti su un bar, metti su un ristorante, metti su un'osteria, un pub, quello che ti pare, purché qualcuno venga e mangi insieme. Non ne siamo consapevoli, perché noi abbiamo perso un fottio di consapevolezze. Però a dei livelli meno consapevoli lo sappiamo perfettamente, tant'è che se vuoi corteggiare qualcuno o qualcuna, che fai? Lo inviti a bere una cosa, lo inviti a cena, lo inviti a pranzo, lo inviti a mangiare insieme. Tant'è che a Roma, non so se voi se ci siano delle frasi del genere, ma quando vuoi sottolineare la tua lontananza da qualcuno, dici: ma che, abbiamo mai mangiato pasta e ceci insieme io e te? Come ti permetti di venire a parlare con me che siamo diversi? Capite? Quindi il cibo ha una potenzialità relazionale e simbolica immensa, ancora oggi. E questo, se vogliamo cominciare a fare qualcuna di queste connessioni che io adoro e che creano tanto scompenso di solito nei miei ascoltatori, lo possiamo riportare a quello che dicevamo prima del tratto digerente. Non è casuale che il cibo sia così importante, perché il cibo è il nostro, come dire, focus da 4 milioni d'anni. Noi lo ricordiamo, poi abbiamo costruito su questo delle simbologie, dei miti, dei riti, però il fondamento della questione è che il cibo è ciò che ci ha fatto diventare ciò che siamo, e quindi continua ad avere un valore centrale, che ne abbiano detto, che abbiano fatto il fast food, no? Vi ricordate tutte queste cose che erano esattamente in chiave macchinica? Fast food vuol dire entri, butti dentro le cazzate e vai via, perché tanto devi fare altro, che poi che cos'è st'altro che devi fare, io vorrei capirlo una volta, no? Dice: ma scapicollo, perché almeno guadagno tempo per mi guardo il cellulare 10 minuti in più, ma anche chi se ne frega, per non dire cose più grevi, no? Fondamentalmente, quali sono queste grosse cose che devi fare per le quali devi sacrificare il piacere di un pasto fatto bene con qualcuno, il piacere di una lettura sana e rilassata di qualcosa, il piacere di una piccola riflessione su qualche argomento interessante? Vai sempre di corsa, ma dove vai di corsa? Perché? Non so se vi siete mai posti il problema. Questa metafisica costante, ovunque tu la guardi, in televisione il discorso dei media è regolarmente quello, facciamo, automatizziamo tutto così avremo più tempo. E la domanda è perché? Perché che stiamo a fare di così fondamentale che abbiamo bisogno anche del fatto che il frigorifero controlli la scadenza del latte che non lo posso fare io? No. Non ho tempo, per fare che? Domanda interessante. Che c'è di così vitale che devi fare per non doverti interessare di nessun aspetto concreto della tua vita? Ma hai una domotica per la quale un eventuale terrorista può sequestrarti tramite il tuo frigorifero o mettere la tua videocamera online in siti in cui ci sono guardoni che si divertono tanto. Non so se sapete queste cose divertenti che ci sono. Quindi, insomma, ecco. Perciò, questo più o meno è lo sfondo della questione. Ora, per quanto mi riguarda, passerei a qualcosa di un po' più didattico, un po' meno estroso, se per voi va bene. C'è qualcosa che vorreste che approfondissi? Diciamo che per il momento vi ho dato un discorso che vi tocca tutti quei 4-5 testi di cui abbiamo parlato prima. I quattro saggi sono appunto uno sul cyborg, uno sulle relazioni emozionali, uno sugli antenati scomodi e uno sullo sport. Sul corpo sportivo, che è un buon aggancio a quello che sto per dirvi adesso, perché noi a questo punto andiamo un attimo a fare un po' di storia della disciplina per capire di che parliamo. Sicuri che lì ci siano cose che non volete che ripeta? Ripeto, ragazzi, scuotetevi, non è che qualcuno fa una domanda e io lo trovo tanto simpatico e gli do un voto migliore. C'è più la logica del leccare il culo al professore. Basta, no? Siamo grandi, spero perlomeno, io pure troppo, ma insomma credo che sarà ora che ne prendiate atto. Se uno vuole chiedere una cosa, fa un favore a se stesso e anche a tutti gli altri che non hanno avuto il coraggio di chiederla, ma avrebbero voluto. Quindi ci sono delle ovvie convenienze nell'essere un tantino più aperti alla domanda, umili. Voi non sapete niente di questa disciplina, quindi qualunque cosa io dico può essere detta, ridetta, rispiegata, migliorata, eccetera, eccetera, eccetera. Però sappiate che dal vostro corso in particolare ho tratto un paio di definizioni che sono state date dai vostri colleghi e sono le migliori che io abbia sentito da sempre. Quindi c'è spazio per poter interagire e trarre reciproco giovamento dalle cose. Allora, la sociologia, questa sconosciuta. La sociologia nasce insieme a quasi tutte quelle che poi vengono chiamate scienze sociali o umane intorno alla fine del Settecento. E grosso modo, mi diverte sempre questa cosa delle note, poi un giorno ve la racconto meglio. Ricordatevi che registro, quindi non è importantissimo scrivere tutto in prima battuta, però comunque, accomodatevi. Allora, dicevo, nasce intorno alla fine del Settecento. Perché? Perché cominciano a rendersi improvvisamente necessarie discipline dai nomi esotici come etnologia, antropologia, etnografia, sociologia, poi arriverà anche la psicologia qualche tempo dopo e via discorrendo. Perché in effetti fine Settecento è un momento di svolta epocale, lo possiamo dire. Nella scansione della nostra cultura è stato uno dei momenti più importanti. Perché che succede a fine Settecento? Vi viene in mente qualcosa? Siete lì? È successo talmente di tutto che potete sbizzarrirvi, come si dice. Mazza. Vedi? Piano piano, poi. Scusami, ti sento male. Beh, quella magari succede qualcosina dopo, però insomma ci sono processi di quel genere che sono in atto, è vero. La rivoluzione industriale, vedi che bella classe. Ci sarebbe anche l'americana qualche poco prima, stiamo sempre lì. Comunque, come vedete, le rivoluzioni abbondano e sono effettivamente rivoluzioni degne di questo nome, non come le nostre, che noi siamo perenne rivoluzione per delle stupidaggini colossali. Invece no, lì c'erano proprio momenti abbastanza importanti. E sono tutti epifenomeni di processi di lungo periodo. Voi direte, questo usa delle parole veramente del cazzo, lo faccio apposta. Perché vi dovreste munire di un bel vocabolario andando a vedere che significa epifenomeno, per esempio, tanto per dirne una, o per non lo sapeste, capita. Però tenete presente che ancora io, alla mia età, vado a piegare vocabolario e controllare delle parole perché non mi ricordo più o non le conosco, per cui se anche lo fate voi non si offende nessuno. Tra l'altro oggi ci sono quelli sul telefono che sono anche facili, non dovete manco andare in giro con i 15 kg che avevamo noi ai bei tempi di macigni, e quindi insomma ecco. Le parole sono importanti, come vedremo. Ad ogni modo, sono i fenomeni di processi di lungo periodo. Quali sono questi processi? Vediamo un attimo di chiarire. Prima che cosa succede e poi perché succede. Allora, la Rivoluzione Francese, come dicevamo poco fa, è probabilmente l'evento più simbolicamente pregno, più simbolicamente denso di questo periodo. Perché? Perché dobbiamo ricordarci una cosa, che fino ad allora, e ancora per un certo lasso di tempo, l'idea dell'investitura divina del re era una convinzione corrente. Ricordiamocelo questo, cioè la storia non ragionavano tutti come noi. Come abbiamo visto, noi non ragioniamo come Platone, ma non ragioniamo neanche come un rivoluzionario del 1700. Non ragioniamo neanche come un proto-borghese degli inizi dell'Ottocento. Noi siamo diversi, abbiamo altri valori, altri concetti chiave, un altro senso comune, che guarda caso si forgiano proprio alla fine del Settecento, in sostituzione di quelli precedenti. Quindi la Rivoluzione Francese è un momento in cui questa frattura tra ordini si dà a vedere in modo palese. Nella Rivoluzione Francese decapitano il re. E ripeto, non è un gesto di poco conto, perché la gran parte è convinta che il re sia stato scelto da Dio. Quindi decapitarlo vuol dire proprio rompere. Ecco perché rivoluzione è un termine più che adatto. La Rivoluzione Francese è un momento nel quale un nuovo ordine si affaccia, che è il nostro. È la nascita della modernità per molti versi, no? Però non crediate che quelli che vivevano a fine Settecento lo sapessero. Che queste sono cose molto belle da dire un paio di secoli dopo, quando hai capito più o meno di che si trattava, e quindi tu sei qui, dice, la Rivoluzione Francese ha seguito questo, questo e quest'altro, hanno fatto queste cose e tutto poi è andato bene. Possiamo discutere su tutto è andato bene, però insomma diciamo che grosso modo. Ma quelli che abitavano quegli anni lì, quelli che vivevano, che facevano quelle scelte, non avevano idea di dove sarebbero andati a finire, se avrebbero avuto buon fine o meno, che cosa sarebbe capitato. Quelli erano nel caos più totale. So se è chiara sta cosa, no? E questo è interessante sottolinearlo, perché noi siamo più o meno nelle stesse condizioni. Questo smarrimento generalizzato, questa costante richiesta di certezze, secondo voi da dove emergono? Dal fatto che tanti di noi cominciano a percepire l'ordine che c'era come non più in grado di dar conto di ciò che sta accadendo. Cominciano a rendersi conto che siamo di nuovo in un momento di cambiamento, quello che chiameremo cambiamento paradigmatico. Vi ricordo che i paradigmi erano, tra le altre cose, quelle piccole coppie di parole latine di cui abbiamo parlato, no? Ma sapete che in latino il paradigma sono gli elementi fondamentali che ti permettono di sviluppare un sapere. Per i verbi, 5 forme, e puoi fare tutte le forme che vuoi. Ecco, allora il paradigma sono questi elementi focali, centrali, cruciali di una cultura, e nella nostra cultura attualmente il paradigma fa acqua un po' da tutte le parti. Quindi dobbiamo capire cosa succedeva a fine Settecento, ci aiuta perché è quello che in qualche misura stiamo facendo noi. Noi non sappiamo dove stiamo andando, non abbiamo garanzie, capite? Non c'è una strada tracciata con le nuove regole, i nuovi valori, come faremo a trattare con l'ambiente, come facciamo a gestire le diversità, come facciamo a convivere con questi, come facciamo a... No, sono tutti brancolano. Il problema è che brancolano dopo 300 anni nei quali si era affermato che non ci sarebbe più stato da brancolare, per cui ci troviamo in una situazione scomoda per molti versi, no? Perché la modernità ha portato con sé un sacco di risultati incredibili, no? Pensate soltanto alla questione dell'industria, della rivoluzione industriale. L'industria, se la metti in prospettiva nel periodo, è stata una cosa che era, aveva del magico. C'è stato il primo momento nella storia dell'uomo in cui non serviva fatica per fare le cose. Non servivano né gli animali né gli uomini per ottenere dei risultati, c'era un'energia nuova. Voi figuratevi che impatto sull'immaginario del tempo. Non so se avete visto quel famoso documentario sulla prima visione del film dei fratelli Lumière. Che c'è, quella del treno, esatto, che c'è questo treno che arriva e tutti che scappano. Perché, come vedete, le categorie arrivano dopo. Per noi è ovvio che quello è un film. Per loro, che lo vedevano in quel momento, non era ovvio per niente. Era un treno che stava arrivando. Non so se è chiara la cosa. Cioè, l'ovvietà segue. Ma le cose iniziali, come accadono, ti lasciano di stucco. Soprattutto se vieni da una relativa consistenza di ciò che hai fatto che è durata quasi 1000 anni. Perché quello che tramonta a fine Settecento è quello che noi abbiamo chiamato l'Ancien Régime. Era cominciato nell'Ottocento con Carlo Magno. Tanta roba, ragazzi, sono 1000 anni. Anno più, anno meno, non so poi. No. Però sono 1000 anni nei quali il mondo più o meno si era comportato allo stesso modo. Erano valsi gli stessi patti sociali, c'erano le corporazioni, c'erano le classi, o come le chiameremo, gli strati e via discorrendo, i ceti e via, vedremo qualche piccola cosa di questo genere, ma quindi c'erano i nobili, c'erano il clero, c'era l'esercito, c'era la plebe, il mezzo stato, il terzo stato, eccetera eccetera, e poi di punto in bianco tutto questo cambia. È una bella botta, anche perché tutto questo cambia e porta con sé valori che erano stati ritenuti eterni, porta con sé rendite di posizione, porta con sé nomi, famiglie, terreni, porta via con sé tutto. Quello che emerge è un nuovo soggetto sociale, che è la borghesia, che ha delle nuove abilità, abilità che fino a poco prima erano state ritenute scandalose, indegne. Saprete che una delle caratteristiche dell'Ancien Régime era quest'importanza dei beni immobili. Il nobile viveva della rendita dei suoi terreni, ai quali aveva titolo per via del suo sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Il nobile non si sporcava le mani col denaro. Il denaro era per i paria della società. Quindi forse potete cominciare a rendervi conto di una delle radici storiche dell'antisemitismo, perché guarda caso gli unici che hanno titolo a toccare il denaro, che era lo sterco del demonio secondo le nostre scritture, erano gli ebrei. E quindi strozzini, banchieri, tutte quelle cose che continuavamo a dirgli, che abbiamo fatte fa noi, il bello della cosa. Ma prima costringi qualcuno a farlo e poi lo accusi di farlo, siamo bravi da questo punto di vista. Però così funzionava, il nobile non si sporcava le mani, mentre il borghese ha le mani sporche, perché appunto non ha una terra, non ha una rendita, ma ha un ingegno, come racconta la favola del grande imprenditore che ci raccontiamo da qualche secolo a sta parte, e grazie a questo ingegno riesce a ottenere dei risultati e delle ricchezze che cominciano a diventare significative, non semplicemente per la sua gestione familiare, ma diventano uno strumento di potere. E perché questo accade in quello specifico momento? Perché appunto le ricchezze del mercante, del proto-borghese, servono per creare le prime fabbriche. E le fabbriche sono un qualcosa che altera radicalmente gli equilibri demografici, sociali ed economici di intere regioni. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, improvvisamente il borghese si trova in mano il potere di cambiare il destino di... veramente cambiare il destino di migliaia di persone. Fino ad allora, da mercante, bene o male, era, come dire, un'attività tra le tante per tanti, non è che ci fosse questa grandissima questione, perché le attività erano diffuse sul territorio, per cui tutti cucivano con i loro piccoli telai, davi un po' di soldi a tutti ma non cambiava niente. Adesso il costruire una fabbrica in un posto piuttosto che in un altro vuol dire portare centinaia di migliaia di persone in quel posto che non ci avevano mai abitato, vuol dire costringere a costruire delle strade, dei canali e dei sistemi d'accesso, vuol dire distribuire una ricchezza, vuol dire cambiare le cose. Tutta la favola dell'industrializzazione, della quale ancora risentiamo oggi, pur essendo cambiate le cose in modo radicale, nasce da lì, dal fatto che allora fondare una fabbrica in un paese invece che in un altro voleva dire fare la fortuna di un posto invece che un altro, e voleva dire avere potere, molto più dei nobili, che nel frattempo erano stati, come dire, maciullati da Re Sole. Non so se avete visto qualcuno dei tanti film su Versailles, la società di corte, tutte quelle etichette, quei disastri assoluti che hanno, che era riuscito Re Sole. È stata una delle figure più tragiche e grandi della nostra storia per molti versi, perché ha ottenuto dei risultati sottoponendosi a una vita orribile. Non so se sapete come funzionava l'etichetta di corte a Versailles. Ah, tu, dal momento in cui lui si alzava a quello in cui andava a dormire, erano tutti scanditi da piccole frazioni di tempo alle quali si aveva diritto di accedere se si era nelle grazie del re, ivi compreso il momento dell'andata in bagno, il momento del tutto. Cioè, c'era chi aveva il piacere, l'orgoglio e l'onore di andare a far cacca con il re. Tu figurati che par de palle questo poveraccio dove costantemente con questi fra i piedi per tenerli a bada. S'alzava e c'era uno che gli portava la candela, andava a dormire e c'era uno che gli dava la buonanotte. Io penso che sarei impazzito, che ne so, 2 mesi e mi avrebbero buttato. Quello è andato avanti per anni e li ha anche sfiancati, perché si era, come dire, assicurato che per assicurarsi le sue grazie dovessero spendere la grandissima parte dei loro averi in cazzate colossali. Spendevano delle cifre inaudite per dei vestiti che mettevano una volta. Giocavano costantemente d'azzardo, spendendo dei patrimoni per poter ostentare quello che poi venne chiamato in sociologia lo sciupio vistoso, che ancora oggi capita spesso e volentieri, no? Quello che c'ha un orologio da 100.000 euro, una casa da 4 milioni di euro, eccetera. Spesso e volentieri non è tanto la qualità dell'oggetto quanto il potertelo far vedere in modo che tu capisca quanti soldi ha lui. Ecco, esattamente lo stesso meccanismo, però loro l'ha sfiancati. Quindi di fatto la nobiltà con cui hanno a che fare Robespierre e compagni alla fine del Settecento è una nobiltà che oramai è proprio agli sgoccioli, sia come potere che come, come dire, rendite economiche. Però continua a contare, e quello che conta, perché continua a contare? Perché è nobiltà di sangue, che uno dei tratti centrali delle culture premoderne è la discendenza, che non è vendibile ovviamente, che non è commerciabile, no? Perché o sei figlio di qualcuno oppure no, diremmo noi tranquillamente. Ci hanno lavorato su questo, però di fatto a noi dice una cosa interessante sul tipo di status che viene invocato in quelle società. E perché, per capirlo meglio, vi devo dire che cos'è uno status, che più o meno l'avrete sentito, ma non è detto che ne abbiate un'idea particolarmente chiara. In sociologia lo status è la posizione che tu occupi nella stratificazione sociale, nello spazio sociale. In qualche modo è la misura del tuo prestigio, la misura dei benefici e dei privilegi di cui godi, la misura delle opportunità che hai a tua disposizione. Ovviamente, senza che ve lo dica, sapete che più è alto uno status, e meglio è. Tant'è che quando parliamo di questi fenomeni parliamo di ascensore sociale. Non so se avete sentito parlarne recentemente, ne parlano tutti, perché si è rotto. Sono anni che non funziona più. Oppure parliamo di arrampicatore sociale, ovvero sia qualcuno che cerca in modi un po' fantasiosi di migliorare il proprio status. Quindi, come vedete, siamo in pieno discorso. Allora, questo status qualcuno sa cos'è uno status symbol, tanto per rimanere in tema? Non siete scesi da un'astronave l'altro ieri, ragazzi? Questi non sono concetti di sociologia, termini. Il famoso Rolex, non so se siete presente, la Mercedes, questi sono quelli antichi, adesso non so più quali siano. Ma ci sono degli oggetti che servono appunto a manifestare lo status. E perché la Mercedes è stata a lungo uno status symbol?
Avete idea? Infatti quella cosa è stata interessante. Eh? Scusami?
Il costo?
Sì e no, nel senso sì, il costo era ovviamente piuttosto significativo, ma il problema è che non accettava pagamenti a rate. Infatti c'è stato pochi anni fa, non so se ve lo ricordate, potreste perché non era tanto tempo addietro, che la Mercedes ha pubblicizzato la prima possibilità di acquisto a rate dei suoi veicoli e ho detto ecco là, anche questa. Già siamo giocata perché ormai se la possono comprare cani e porci, tra virgolette, però di fatto era diventata, aveva perso questa sua rappresentatività ulteriore. Allora, quindi lo status si compone di una serie di dimensioni, come vedremo, ma quello che a noi interessa di più al momento è distinguerne due tipologie: gli status ascritti e gli status acquisiti. Qualcuno può dirmi che vuol dire sia l'uno che l'altro? Fate la fila, né prendetevi a gomitate così tanto che non vorrei che vi faceste male.
Beh, lo stato acquisito sarà quello che noi riceviamo, possiamo dire anche dai genitori, quello che ereditiamo, ereditiamo il loro stato sociale. Invece quello ascritto possiamo dire quello che possiamo farci da noi.
A parte il fatto che è l'esatto contrario, va bene.
No.
Ascritto vuol dire... Scusate ragazzi, un attimo solo questo. No, vabbè. Allora, ascritto vuol dire attribuito, quindi è esattamente quello che ti deriva dalla nascita. E come abbiamo appena detto, è il clou delle culture premoderne. Nelle culture premoderne, di solito, la tua posizione nella società deriva da quella della tua famiglia. Ok? Quasi tutte. Nelle culture moderne, viceversa, si passa ad un primato di questi, degli status acquisiti, ovvero sia quelli che scegli tu di ottenere. Di fatto, come vedete, quando vi dicevo che siete tutti sociologi, voi siete qui per ottenere uno status, anche. Perché il vostro diventare dottore in fisioterapia segna un miglioramento della vostra condizione sociale. Anche oppure soltanto, moltissimi purtroppo la vedono soltanto in quest'ottica e ci rendono la vita un po' complicata, perché è una peculiarità italiana quella, come si dice a Roma, il dottore non se ne ca nessuno, ecco, allora pensiamo che appunto uno possa andare all'università, passare 3 anni senza fare assolutamente nulla, poter ottenere un pezzo di carta e semplicemente per questo migliorare la sua condizione, in Italia accade. Quindi quello è interessante. Però di fatto voi siete impegnati anche in questo processo, cioè anche nel momento in cui, come dicevo, la contemporaneità, no? Non è che il fatto che a voi piaccia fare fisioterapia e vogliate aiutare il prossimo nega il fatto che il vostro prendere una laurea vi porterà a migliorare la vostra condizione. So se è chiaro. Quindi non è da dire che lo stai a far apposta perché sei cattivo, no. Sono semplicemente conseguenze contemporanee di una scelta. Quindi voi, come vi dicevo, siete in quello che noi chiamiamo un processo di mobilità ascendente. Tu pensa quanta roba è stata a fare senza che ve ne eravate accorti. La fatica è incredibile. Però funziona così. Perché? Perché prendere una laurea implica una maggiore stima sociale. No? Perché porta con sé una serie di aspettative. Quello che pensa, uno, che la vostra famiglia abbia avuto i fondi per farvi studiare, due, che voi abbiate studiato, quindi siate più colti di quando eravate entrati, tre, che comunque questo vi permetterà di avere una serie di opportunità migliori, eccetera, e tutto questo insieme di cose fa sì che voi improvvisamente diventiate il dottor piuttosto che oh, ciao, come stai? Su quelle cose lì, no? Che come vedi si trovano riprodotte poi fedelmente nelle forme di interazione, nella lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, status, abbiamo detto. Nel tempo precedente, quelli che contano sono gli status ascritti, ovvero sia quelli che te becchi. Ce n'è qualcuno che abbiamo ancora? O sono tutti acquisiti? Scusami?
siamo passati già proprio ai valori concreti, molto pragmatico. Ma no, vabbè, comunque la nascita evidentemente continua ad avere un suo peso, ovviamente. Poi? Scusa?
Corporeità?
Beh, più no che sì, nel senso che lo status, a meno di, come dire, evidenti discrepanze fra quello che è il modello e quello che sei, non crea particolari problemi, no, quello non direi ancora. Però sicuramente l'età. No? Vuol dire, non è che voi scegliete quando nascere né potete fare nulla in proposito. Nascete in un certo giorno e da lì in poi andate avanti. Ma anche il sesso, in larga misura. No? Poi sappiamo benissimo che ci sono casi particolari nei quali questo non vale, però diciamo che per la maggioranza è una questione di nascita. Cioè sono nato, fino, è che poi dopo altero.
Il teatro, no, dico tempo fa contava molto il sesso.
Beh oddio, guarda che conta moltissimo pure
sì,
oggi.
No, molto più grande, infatti mi dice anche la cosa parata, un weird di macchina.
Esattamente, sì. Ah certo, sì. Chiaramente, vero.
Dice anche adesso, il teatro però contava molto più.
Bravo, però ecco, mi piace questa cosa perché ci mette in condizione di notare alcune cose, ovvero sia, sì, per carità è vero, però a parole siamo tutti molto più liberi ed evoluti, nei fatti molto meno. Allora si diceva e rientrava appunto nell'ottica per la quale una figlia femmina avevi quasi diritto di sopprimerla perché per te era un costo. Adesso non proprio, però comunque ancora, no, vigono purtroppo una serie di difficoltà, pregiudizi, stigmatizzazioni e differenze che si incardinano nell'essere maschio o nell'essere femmina o nell'essere uomo o nell'essere donna a seconda dei vari, delle varie prospettive. Faccio presente che non è la stessa cosa, nel senso che una maschio o femmina si riferisce al sesso, che è un aspetto fisiologico. Uomo e donna invece ha a che fare con il genere. Che il genere cos'è? In sociologia il genere è l'insieme di aspettative, di opportunità o ostacoli che ti derivano dall'essere maschio o femmina, perché in certe società è meglio essere l'uno e in certe società è meglio essere l'altro. Ci sono state molte società premoderne o primitive, come le continuiamo a chiamare perché siamo senza vergogna, dove dominavano le donne. La grande madre, le famose storie, l'Amazzonia, vabbè, però insomma abbiamo avuto testimonianze ripetute di casi nei quali erano ginecocrazia, ovvero sia la donna dominava e l'uomo era l'utile braccio e giocattolo del caso. Mentre noi siamo in un regime patriarcale oramai da un po', come saprete, insomma, no? Dio padre e via discorrendo, non è casualmente, non è che si chiama così per sbaglio, c'è un motivo, insomma. Quindi tutta questa serie di cose, come vedete, ci investe, che ci piaccia o meno. Come vi dicevo prima, cioè, siete coinvolti in dinamiche sociali che lo vogliate o no. Perché che la vostra collega purtroppo probabilmente percepisca uno stipendio che è di qualche punto inferiore al vostro, pur lavorando come voi o ancora meglio, è ancora un dato di fatto. Se sentite i giornali, c'è improvvisamente, l'avete visto i Me Too, tutti i vari movimenti contro gli stupri a Hollywood, gli sfruttamenti sessuali, eccetera, eccetera. Non è che non lo sapeva nessuno, è che improvvisamente c'è stato un accordo globale sul fatto che bisognava prendere consapevolezza di questa cosa e si sta facendo qualcosa in proposito, ma è qualcosa che va avanti da sempre, no? C'era un fenomeno che si chiamava soffitto di cristallo, non so se avete mai sentito nominare. Ovvero sia il fatto che appunto in qualunque tipo di gerarchia una donna poteva arrivare fino a un certo punto e poi si fermava. Chissà perché, chissà per quale ragione, ma non arrivava mai nelle stanze dei bottoni, non arrivava mai nelle stanze del controllo, eccetera, eccetera. Adesso piano piano le cose stanno cambiando, ma piano piano, tant'è che l'altro giorno c'è stata la notizia del fatto che il Parlamento islandese è il primo Parlamento in cui c'è una maggioranza femminile. E è successo l'altro ieri. Quindi, come vedete, non è che sia, anzi, ci stiamo immersi estensivamente, a seconda poi delle nazioni, delle culture, degli aspetti e dei contesti. Pensate al problema dei talebani in Afghanistan di un mese e mezzo fa, che era esattamente questo, un problema del fatto che lo status di donna diventava un problema. Quindi, parliamo di cose delle quali sappiamo, insomma, ecco, non e che non riguardano soltanto gli altri, vorrei che questa cosa la capiste sin da subito. Allora, come dicevamo, mentre la nobiltà è tale per status ascritti, no? Per esempio noi abbiamo il giovane Savoia, che se non fosse il giovane Savoia probabilmente avrebbe qualche difficoltà a essere al centro delle cronache e degli eventi mondani, mettiamola così, o anche altri rampolli che vi verranno probabilmente in mente, insomma Agnelli, no? Queste cose qua. Vabbè, insomma, abbiamo casi anche di quello. Mentre il borghese, come dicevamo, invece è proprio un classico esempio di status acquisito. In particolare per quel che riguarda la sfera economica. Perché il borghese, grazie alle sue attività, alle sue capacità, al suo essere imprenditore, è riuscito a mettere insieme una fortuna tale che diventa un fattore di mutamento sociale. Ma nell'Ancien Régime questo non vale, perché nell'Ancien Régime avere soldi è ostentatamente un problema, uno stigma, qualcosa che ti sminuisce. Poi diciamo che nei discorsi, nelle sale, come dire, riservate, la cosa non è esattamente così. Però non porta prestigio. Non so se voi conoscete la storia romana, vi ricordate il triumvirato? Chi era quello ricco? Lo ricordate? Cesare? No, era Crasso. E Crasso non se lo ricorda nessuno, non è casuale. Perché Crasso aveva i soldi, ma i soldi non significavano niente. Cos'era importante? Il fatto che Cesare fosse figlio di Venere. Status ascritto. Quindi, come vedete, c'è una continuità. No? Perché Cesare, che era, come saprete, il marito di tutte le donne, la donna di tutti i mariti, era un tipino abbastanza, come dire, peculiare, viveva nella suburra, quindi non aveva nulla che potesse giustificare, a parte una testa enorme, perché, come dire, saremo su questo d'accordo, immagino, ecco, Cesare è stato Cesare perché era una forma di un genio per molti versi e godeva di uno status ascritto che a Roma non aveva uguali. Era figlio di una divinità, che al tempo, pur a Roma, che eravamo tutti già un po' così, diciamo, disincantati in proposito sin dall'inizio, però comunque aveva il suo peso. Quindi vedete che la questione è evidente, cioè come in tutte le tragedie, le commedie di Shakespeare, quello che ha i soldi non è mai il protagonista, non conta mai niente, è uno strumento, è uno che li presta, che li dà, li presta a strozzo magari, oppure quello che è, ma non è mai l'eroe. L'eroe ha dei motivi, no, per esserlo, che sono normalmente, spesso e volentieri, riconducibili largamente a questo sistema. Anche se Shakespeare è andato ben oltre, ma vabbè, non facciamo letteratura inglese, quindi lasciamo perdere. Però vorrei che appunto vedeste le tracce di questo discorso, cioè è tutto, il nostro mondo è scandito da queste dinamiche. Allora, che cosa occorreva appunto perché il borghese potesse prendere il controllo e godesse del prestigio che pensava di meritare? Bisognava cambiare ordine. Ecco perché la rivoluzione francese. No? E nel momento in cui decapiti Dio, stai chiarendo che tu vuoi rompere con gli status ascritti. Da oggi in poi non vale più la nascita, non vale più l'investitura tradizionale, vale ciò che sei in grado di fare. E come vedete, da lì nasce anche tutta la retorica che ci portiamo ad oggi, no? Quando vi dicono siate imprenditori di voi stessi, non stanno facendo altro che riformulare in modo un tantino più, come dire, populista e demagogico lo stesso tipo di discorso. Quindi c'è una continuità facilmente individuabile in queste dinamiche. Ci siamo fin qui? Domande? Sicuri? No, poi c'è l'esame, ricordate, io ho modo di constatarla sta cosa. Senza voler essere cattivo o crudele inutilmente, però tenete presente che le lezioni sono un buon momento per chiarirsi dei dubbi o delle questioni relative all'esame, insomma. Ok, allora, fatemi vedere a che punto siamo. Direi che siamo al punto che facciamo una ventina di minuti di break per mangiare qualcosa. Sembra che ci siamo. Sì, 1:30. Facciamo comunque un breve riepilogo, che comunque dicevano i latini, repetita iuvant, e non avevano tutti i torti. Quindi, tanto perché lo capiate anche in prospettiva di studio, finora abbiamo cominciato ad affrontare alcuni degli strumenti di base, appunto, della sociologia, in particolare per tutto quello che riguarda, diciamo, la statica sociale, se la vogliamo chiamare così. Quindi, stratificazione sociale, che vi ho detto essere lo spazio sociale, ma che ora vi definisco un po' meglio come, diciamo, la rappresentazione delle disuguaglianze presenti in una società. Direi che può essere un buon modo di capire il discorso, che di norma viene chiamata piramide sociale, probabilmente l'avrete sentita nominare. C'è qualcosa che vi interessa scritto sulla lavagna o posso cancellare? Posso? Ok. Allora, questi sono tutti termini che trovate estensivamente nei discorsi mediatici di questo periodo. Come vi dicevo l'altra volta, piramide sociale, ascensore sociale, disuguaglianze, per carità, vabbè, non c'è, come dire, quelle le vedete in giro anche senza i discorsi mediatici, però diciamo che tendenzialmente l'idea generale qual è? Che la società possa essere rappresentata così. Ok? Questa è la piramide sociale. Ognuno di questi che chiamiamo strati, o potremmo chiamare in altri modi che poi vedremo un po' meglio, rappresenta una, diciamo, omogeneità di diritti, doveri, responsabilità, opportunità, eccetera, eccetera. Come credo immaginiate, chi è che sta meglio? Bravi. Ok. Allora, diciamo che tutti vorremmo stare qui, tendenzialmente, noi oggi. Anche se non è che sia andata sempre così, però quello magari lo vediamo un'altra volta. Una cosa però vorrei dirvi. Questo fenomeno, che mi dicevano giustamente i vostri colleghi, ha un nome complicato ma interessante. Si chiama verticalizzazione valorizzante. Ed indica una costante antropologica per la quale noi poniamo le cose migliori in alto. Più stanno in alto e meglio sono. Pensate al sito normale degli dèi, è in cima alla montagna, di solito. Salvo appunto gli dèi Ctoni o quelli o Nettuno, ma tutti gli altri stanno lì un po' tranquilli. Se, scusami?
Verticalizzazione
valorizzante. E secondo un autore che avremo modo di studiare, che è un socio-antropologo francese che si chiama Gilbert Durand, scritto così, è un qualcosa che ha a che fare, guarda caso, proprio con la stazione eretta. Cioè, dal momento in cui noi ci siamo alzati in piedi, essendo stato quello uno dei riflessi più importanti della nostra carriera evoluzionistica, ciò che è collegato con l'alzare, drizzare, rizzare, ergere, ha un valore positivo. Tant'è che quando abbiamo vinto la Coppa quest'estate o le varie medaglie delle Olimpiadi, qual è il gesto che viene spontaneo? No? Allora vi racconto una piccola cosa, visto che siamo al dopo pranzo, almeno alleghiamo. Avete presente una famosa marca di borotalco? Alto là al sudore. Ecco, allora, questo gesto è un gesto di quelli della contemporaneità di cui vi parlavo prima. Perché? Perché razionalmente cosa fanno? Ragazzi, su, capisco, che caffè, un altro caffè, che fanno? No, ostentano le ascelle. Che diamine, è un deodorante, quindi apparentemente ti fa vedere che può, no, come dire, però il gesto, guarda caso, è anche quello dell'esultanza. Per cui tu hai una chiave di lettura razionale e una chiave di lettura simbolica. Ed entrambe si alleano perché tu, quando vai a comprare un odorante in farmacia o al supermarket, non è che ci pensi, però qualcosa ti ricorda o ti fa scegliere quello perché l'associ ad un qualcosa di positivo. E guardate che man mano che andremo avanti vi accorgerete che il discorso del marketing è tutto costruito su questo. Quindi, tra l'altro, diciamo che non è che mi interessi venire, come dire, confermato dagli studi di marketing, perché non li amo molto, Però vedrete che i discorsi sull'immaginario e sull'immaginale che faremo li ritrovate in tutti gli spot, in tutte le situazioni in cui qualcuno vuole vendervi qualcosa, e per farlo oggi non ha altro da fare che investire sul suo valore simbolico e immaginale, perché gli oggetti nella produzione in serie sono più o meno tutti equivalenti. Quindi tu non compri un oggetto, compri una sensazione, compri uno stimolo, compri un sogno, compri una filosofia, no, tutta la faccenda dei loghi, dei brand, delle filosofie aziendali, secondo voi intorno a cosa ruota? Cioè, lo sapete che Nike o Nike, o come diavolo volete chiamarla, le spese più importanti dirette che fa sono quelle per gli spot televisivi? Perché le scarpe le fanno insieme a tutti gli altri in Cina. Sono due o tre enormi fabbriche che fanno le scarpe per Nike, per Puma, per Adidas. Non è un problema la scarpa, il problema è quello che tu provi quando ti metti la scarpa, perché è l'unica differenza sensibile che abbiamo, a cui ci siamo ridotti oggi. Perché un discorso di un certo testimonial di un certo range, di un certo tipo, e tu quando ti metti con la scarpa, per dei processi che, come capite, non sono assolutamente razionali, perché non lo sono, però ti senti in qualche misura, no, investito da questa aura simbolico-magica dell'oggetto. È tutto lì il punto. Quindi noi siamo sensibili a questo, siamo molto sensibili, però siamo più sensibili se non lo sappiamo, ovviamente, no? Perché adesso quando andrete a comprare un deodorante, guarderete, vuoi fregarmi, eh? Invece a sto giro compro quell'altro e te frego io. A proposito dei deodoranti, c'era, adesso è un po' passato, ma c'è stato un periodo in cui ho rischiato, credo, la querela, perché non so se vi ricordate, Cannavaro, il nostro grande calciatore, era diventato un testimonial di deodoranti pure lui. E io chiedevo a lezione, ma che voi sappiate, Cannavaro puzza. E tutti mi guardavano come un tentativo di lesa maestà. Però se ci pensate un attimo, perché Cannavaro dovrebbe essere un testimonial di un deodorante? Perché Tiger Woods dovrebbe essere il testimonial di un rasoio? Cioè, a voi risulta che Tiger Woods abbia una barba difficile? Non vi siete mai manco posti il problema? E manco loro, e quello è il bello della cosa, perché a loro importa che voi associate l'oggetto al testimonial, in quanto uomo di fama, in quanto modello di successo, in quanto persona a cui aspirare, che dopodiché quello stia, appunto, come dire, reclamizzando una cosa che potrebbe reclamizzare, secondo me, con ragione, se fosse uno notoriamente puzzolente, è un altro discorso. Capite? Non c'è più la connessione tra il testimonial e ciò che viene venduto oggi. All'inizio c'era. Quando io ero piccolo, un grande pilota faceva il testimonial di una macchina, qualcuno che avesse motivo faceva il testimonial di un altro oggetto, tu dici, quello lo sa usare, quindi capi. Oggi come oggi, questa connessione di competenza è saltata. L'essenziale è che ci sia qualcuno che ti testimonia qualche cosa, no? Pensate a quelli che hanno tanti brand, pensate a Cristiano Ronaldo che è testimonial di mezzo mondo fondamentalmente, no? E voi pensate che per ognuna di queste cose lui abbia una competenza specifica per la quale io dovrei ammirarlo? No, io lo ammiro perché lui è Cristiano Ronaldo, CR7, fine, siamo addirittura arrivati al brand di se stessi, stiamo proprio oltre, no? Però è questo il punto, non so se capite la faccenda, perché vi dico che è importante, perché noi siamo costantemente immersi in processi di questo genere, perché tu, non potendo arrivare qui in cima, aspiri ad arrivarvi e comunque ti conformi a quelli che ci stanno, un effetto trattivo in qualche misura, no? Quindi se io mi metto le scarpe che ha lui, più o meno posso illudermi o qualcuno può pensare che eccetera eccetera eccetera. Ci siamo? Ok, allora vi dicevo, di no, come vedremo, ci permette di capire meglio il mondo immaginale dei simboli attraverso tre riflessi, ma è un'altra lezione, per cui intanto ve l'ho buttata lì. Uno dei riflessi di questo discorso però è questo, come vi dicevo, che noi abbiamo una forma di costante antropologica per cui ciò che è in alto lo preferiamo, no? Tant'è che, appunto, i gesti di esultanza vanno sempre verso l'alto, le preghiere vanno sempre verso l'alto perché Dio è nei cieli, o comunque gli dèi sono nei cieli, ed è uno dei motivi per i quali spesso e volentieri nei sacrifici si bruciano le cose, perché guarda caso le fiamme vanno verso l'alto e anche il fumo. Quindi, come vedete, sono delle correnti simboliche enormi che, alle quali rispondiamo in modo del tutto istintuale, direi, del tutto in riflesso, non consapevole, ma vi rispondiamo, c'è niente da fare. è anche uno dei motivi per il fumo, se vogliamo andare oltre il patologico a cui abbiamo ridotto qualunque cosa, fumare è piacevole esattamente per questa ragione, perché tu vedi il tuo respiro, cosa che normalmente ti sfugge, che va verso l'alto e in qualche modo sei elevato. Noi siamo persone complesse che ragionano su molti registri. Facciamo finta di essere soltanto razionali, ma non lo siamo minimamente, perché come vedete dai comportamenti concreti che vi sto descrivendo, di razionale c'è poco. Dovremmo essere più razionali probabilmente, ma non è che ci venga benissimo. Ma rispondiamo invece a tante cose che hanno a che fare, guarda caso, esattamente col corpo. Che tutta l'attività simbolico-immaginale, vedremo, è riconducibile al corpo. Un di più, un qualcosa, uno stadio conoscitivo ulteriore prima del linguaggio e dopo la totale inconsapevolezza animale. Allora, tornando a bomba, abbiamo parlato della stratificazione sociale, quindi di questo qui, che può essere visto come un insieme di status. Se io sono qui, tutto a caso, no? Posso attivare dei processi di mobilità, come dicevamo prima, che possono essere di due tipi, o verticale o orizzontale, cioè posso muovermi in queste due direzioni, no? Oppure in queste due direzioni. Ci siamo fin qui? Allora, è ovvio che quella più interessante dal nostro punto di vista è la mobilità verticale, che sto chiamando così perché, siccome non siamo a Hollywood, dobbiamo tenere presente il fatto che può andare bene, cioè posso salire, ma può andare pure male, posso scendere, no? Tant'è che forse avrete sentito sempre, se ogni tanto sentite giornali, leggete giornali, sentite cose in televisione, il famoso esaurimento del ceto medio, no? Il fatto che il ceto medio sia sempre più in crisi, un crescente impoverimento, significa che molti di quelli che si trovavano in questi due strati sono finiti in quello sotto. Ok? Tant'è che questa è, la continuiamo a chiamare tutti piramide sociale, ma è uno schema che risponde bene al famoso ancien regime, perché dopo era cambiata. C'è stato un periodo, e qui mi scuserete la scarsa capacità disegnatoria, ma c'è stato il periodo della picca, più o meno, non è venuto tanto male, ma possiamo farlo pure così, ovvero sia nella quale c'erano pochi ricchissimi, molto ceto medio e pochi poveri, e questo è più o meno il secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 70, e adesso c'è quella che chiamiamo graziosamente coppa di champagne, ovvero sia il ceto medio se n'è andato a farsi friggere, sono rimasti o i molto ricchi o i poveri. E quindi, come vedete, questo ci fa capire perché vi dicevo che è una rappresentazione, cioè non è che la stratificazione sociale sia particolarmente stabile, è un modo per darsi una regolata su quelli che sono i rapporti prevalenti all'interno di un gruppo sociale particolare. Ok? Quindi il passaggio, diciamo che grosso modo, appunto, sempre scusando, e dopodiché non so che cosa verrà fuori, ma quello lo scopriremo. Questo era il tradizionale, questa è stata la borghesia, diciamo, vincente, trionfante, quindi appunto fino agli anni 70 del secolo scorso. Dagli anni 70 del secolo scorso in poi, i processi di impoverimento radicale o di crescita radicale e quindi di accentuazione delle differenze e delle disuguaglianze, che se guardate i giornali è uno dei temi di cui stanno parlando tutti negli ultimi anni, insomma. Ora, c'è qualcosa che vi colpisce in questa rappresentazione, dopo quello che ne abbiamo detto?
La prima?
Sì, la piramide. Cioè, non c'è qualcosa che vi convince poco, mettiamola così. È simbolica, ma numericamente.
Tutte le stratificazioni, cioè sono tante?
No, il problema è, questi sono pochi e questi sono tanti. Perché non mandano tutto per aria? O no? Non so se mi spiego. Cioè, io guardo questa cosa e ti dico che è una rappresentazione delle disuguaglianze, io la cosa che vedo è che la gran parte degli svantaggiati sta qui e sono tanti.
Quindi mi aspetterei che facessero qualcosa per rimediare a questa posizione e andare a prendere il posto di quelli che stanno in cima. Invece in queste, eppure in queste, non è che non vedo movimenti di popolo. Voi saprete, credo, avrete sentito parlare di Occupy Wall Street, ai tempi, qualche anno fa. Friday for Futures. Abitate nel mio pianeta? Siete venuti da lontano e vi devo spiegare? No. Allora, Occupy Wall Street è stato un movimento che fece un discreto casino negli primi anni 2000 e che sottolineava una strana circostanza. Infatti uno dei numeri che riportavano era il 99%, non so se vi ricordate. Che vuol dire? Vuol dire che il 99% delle risorse del pianeta è in mano all'1% della popolazione del pianeta. Guarda un po' i casi, no? Come torna. E non gli sembrava giusto, devo dire, neanche a me, non mi è mai sembrato giusta questa cosa. Però il problema, allora come oggi, è che il 99% sembra che lo accetti. E noi dobbiamo pure chiederci perché. Allora, per quanto riguarda l'ancien régime, dobbiamo osservare una cosa, che nella gran parte dei casi chi occupava una certa posizione riteneva giusto essere in quella posizione, che è l'unico modo per mantenere una struttura del genere in piedi. Cioè, se chi è in fondo pensa che sia giusto che lui sta in fondo, non farà mai nulla per togliersi. Non so se avete visto Downton Abbey, qualcuno. Va bene, bello essenziale. Però se tu prendi i servitori di Downton Abbey, i servitori di Downton Abbey erano orgogliosi di essere i servitori di Downton Abbey. Non è che volessero fare i comunisti e buttare giù i cosi e andare a bere lo champagne a casa loro. Perché? Perché esiste un sistema di valori per il quale tu sei nel posto che ti spetta. Ora non vi sto dicendo che sia giusto, però vi sto dicendo che funziona così. Le società che si reggono sono quelle nelle quali tendenzialmente chi è in un punto ritiene giusto essere in quel punto ed è anche soddisfatto di esserci, che è una cosa che ultimamente a noi riesce un po' difficile capire. Perché? Perché nelle società moderne invece la tendenza che viene costantemente sponsorizzata un po' da tutti è di salire di livello. Quindi tu in qualche misura implichi, sostieni che la posizione di partenza è sempre migliorabile e di conseguenza è sempre meno di quello che sarebbe opportuno per te. Perché ci sono i vari registri di lettura, no? Quindi noi abbiamo creato una cultura con la modernità nella quale questa spinta a primeggiare, questa spinta ad affermarsi diventa un fattore di disgregazione del tessuto sociale. Perché tu non sei mai contento dove sei, potresti sempre star meglio. E quindi metti in atto processi di mobilità sociale, ti sottoponi ai rischi, perché come abbiamo visto il processo di mobilità sociale può andare bene, ma può pure andare male. Non è scritto da nessuna parte che tu debba sicuramente diventare... Anche perché, se vi fate due conti, le famose storie dei famosi self-made men, di quelli che hanno avuto successo, purtroppo, guarda caso, torniamo qui. Per uno che ha successo, 99 no. No? Ci abbiamo sempre gli stessi nomi, Steve Jobs, Bill Gates, poi le nuove generazioni, i fondatori di Google, poi Jeff Bezos, poi Elon Musk. Quanti so? 15? 20? Se voi prendete le classifiche, perché facciamo anche le classifiche, perché non solo siamo masochisti, ma ci godiamo pure a farsi piaccarci nei denti, facciamo le classifiche, e scopriamo che i miliardari sul pianeta sono 2000. Su 9 miliardi di persone, 99, 1, piramide, non è cambiato molto, ragazzi, no, questo è il punto, c'è una continuità, ce la raccontiamo in tanti modi, però di fatto il valore che noi continuiamo a servire, mettere in campo, incarnare anche senza esserne consapevoli è quello della stabilità. Allora noi stiamo qui, non siamo soddisfatti, quindi abbiamo perso pure il fatto che prima almeno lo erano, noi non siamo soddisfatti ma ci restiamo. Quindi insomma è una cosa abbastanza interessante da prendere in considerazione. Allora, ci siamo fin qui? Bene. Allora che succede? Abbiamo detto che in questo contesto, quindi nell'ancien régime, valevano gli status ascritti. Ovvero sia, nascevi in un punto della piramide e in linea di massima ci rimanevi. Ok? Tant'è che si arrivava a delle forme quasi, come dire, carcerarie, no? Vi ricordate i servi della gleba che erano incatenati proprio al pezzo di terra, non si potevano muovere proprio da lì. Ma comunque anche gli spostamenti geografici non erano facili. Come saprete, ancora oggi in Cina per cambiare da un distretto all'altro non è che pie e parti, devi chiedere le autorizzazioni, i documenti, i timbri. Era una cosa abbastanza complicata spostarsi. Quindi anche la famosa mobilità orizzontale non era così frequentata. Quella verticale era molto rara. Ma c'erano dei canali che la consentivano con più affidabilità di quanto non capiti a noi. Perché, come vedremo probabilmente giovedì, che è la prossima lezione, noi abbiamo messo a punto un modello di successo che funziona malissimo, ma quello lo vedremo con calma. Al tempo invece c'erano delle strategie che erano, volendo discutibili, ma piuttosto efficaci. C'erano il clero, tu se entravi nel clero potevi diventare vescovo, cardinale, finanche papa, pur partendo da umili natali. Tant'è che spesso e volentieri quelli che finivano al clero erano i secondi, terzi, quarti figli delle varie famiglie che non sapevano che faccio, perché per la legge salica, saprete, tutto va al primogenito e gli altri addio. Quindi quelli devono inventarsi un qualche sistema per... Non so se avete letto I Tre Moschettieri o visto il film. Ecco, guardatevi il film dei Tre Moschettieri, che a parte che il libro era bellissimo, anche il film non è male. E quello è un campionario di tutti questi comportamenti, tant'è che Aramis diventa abate, no? A un certo punto, pur essendo, come dire, non proprio esattamente quello che ti immagineresti come uomo di chiesa, però diventa abate. E quindi quello era uno. L'altro era l'esercito. Come diceva Napoleone Bonaparte, ogni fante ha il bastone di maresciallo nello zaino. Se tu sei valente sul campo di battaglia, puoi fare carriera pure se sei nato da figli, ma genitori ignoti, come era spesso il caso, o comunque da umili natali, no? Non è un'espressione che è casuale. E so due. E poi c'era il terzo, che ancora vale oggi, e questa è una cosa che dovremmo metterci in testa oltre il mulino bianco, il matrimonio. Sposare qualcuno di uno strato diverso, o di una classe, o di un ceto, vedremo, ha un effetto attrattivo per il quale tu migliori le tue sorti. E il matrimonio in tutte le società tradizionali non è due cuori e una capanna come ce lo raccontiamo noi, ma è un gesto in una strategia di vita della famiglia. Ricordiamocelo questo, perché per carità, io sono perfettamente d'accordo che tu non puoi sposare una quindicenne o un sessantenne perché è allucinante, però dobbiamo anche vedere in quali tipi di culture ci troviamo. Perché l'abbiamo fatto anche noi fino all'altro ieri, ragazzi, eh? Quando vi dicevo prima che quando conosco me stesso capisco meglio gli altri. Cioè, noi ancora oggi, se andate nei piccoli villaggi dell'entroterra di tante regioni, trovate donne con delle bende nere tutte avvoltolate che sembrano uscite da un quadretto dell'Afghanistan, e sono nostre concittadine, gente che sta con noi. Siamo stati così fino all'altro ieri, c'era il delitto d'onore fino agli anni 60. Oh! Ce lo vogliamo ricordare o no? Perché pare che riguardi sempre qualcun altro, ma è la nostra cultura che era così fino a un attimo fa, in termini storici, anche 150 anni lasciano, fanno ridere, ma qui stiamo a 60-70. Quando ero piccolo, io, ci fu il referendum sul divorzio, e si facevano dei discorsi che erano raccapriccianti, ancora mi ricordo, sono 7 anni, ma figuratevi. Ed era qui fuori. Quindi il punto centrale di questo è che devi capire i contesti e devi tenere presente che nella storia dell'umanità, per quanto sta storia sia tutto sommato contenuta, perché parliamo di 3500 anni, il matrimonio è sempre stato uno strumento di politica, non due cuori in una capanna. Pensate soltanto alle alleanze dinastiche, tutti i principi di presa del potere che ci sono andati avanti fino al 1918. Col crollo dell'impero austro-ungarico e via discorrendo. Lì arrivava uno che era nato da non si sa dove, non aveva nulla a che vedere con te, ma siccome era il cugino di quello che c'era prima, poteva venire a più a trono. Così funzionava. E quindi quelli avevano tutti figli che questo nasce, lo facciamo sposare con quello che ancora non è nato, aspettiamo che nasca e li facciamo sposare, perché a noi serve che ci sia lei. Quindi per l'umanità ragionare strumentalmente sulle strategie di relazione umana è normale. Non è normale sposarsi per amore. Questo non è normale. Non so se, tanto per chiarire la faccenda, possiamo essere tutti d'accordo che è bellissimo, ma comunque, e ve lo dico come uno che è sposato da 35 anni, il matrimonio è ben più del due cuori in una capanna, perché quello dura per un certo lasso di tempo e dopodiché c'è da ragionare in altre ottiche e in altre chiavi. Sono tutti fenomeni molto complessi. Semplificarli semplicemente banalizzandoli con il grande innamoramento, il grande amore, che a volte capita pure, ma non è abbastanza da spiegarti tutto quello che accade. Quindi il matrimonio è sempre stato uno strumento. Ora mi viene in mente, per esempio, che non so come si chiama quella che faceva l'attrice, adesso ha sposato il principe, uno dei principi inglesi, tanto per dirvene una, ecco, Meghan, è esattamente questo. Si ameranno tantissimo, per carità, immagino di sì, però diciamo che una delle componenti del matrimonio ha senz'altro a che vedere con una potente promozione personale. Non so se è chiara questa cosa. Certe alleanze, come il matrimonio tra una grande influencer e un cantatore, di cui non farò il nome per motivi di copyright, certo si vorranno un bene dell'anima anche loro, però è difficile pensare che non abbiano considerato quanto sia funzionale alle carriere di entrambi questa coppia. E via discorrendo, potremmo fare esempio, insomma, le varie signore Trump, dubito che fossero tutte innamorate del buon Donald.
C'è stato un ventennio dagli anni 90 fino al primo decennio 2000 che calciatori di linee.
Vedi, e non è che, magari si chiamavano anche, per carità, io continuo a essere, come cerco di rimanere ottimista verso il genere umano, penso che ci sia, è sempre un etet, perché non è che una cosa escluda l'altra. Però non è anche impensabile il fatto che, seppure si amano, poi non ne traggano qualche tipo di beneficio, perché lo traevano, e come? Guarda caso, no?
Quasi sfiora borderline, lo stereotipo. Diventa quasi uno stereotipo.
Esatto, ma lo stereotipo, ragazzi, è qualcosa che nasce da prassi, non è che ce lo inventiamo, ricordiamocelo. Cioè, lo stereotipo può assumere dei valori quasi caricaturali, però è raro che sia qualcosa che è assolutamente, come dire, campato in aria, che non ha un concreto aggancio nella realtà. Ce l'ha, e come? Poi tu devi essere, a te sta la sensibilità di, no? Come dire, fare il distinguo, renderti conto della complessità dei fattori, eccetera. Però se ci sono certi stereotipi è perché quel comportamento, in un modo o nell'altro, a un certo punto è stato estremamente diffuso. Quindi, ok, quindi abbiamo detto le strategie di mobilità nelle società premoderne sono giocate su questi tre registri che vi dicevo, quindi matrimonio, esercito e clero. Nelle società moderne sono invece principalmente giocati, o perlomeno si sostiene che siano principalmente giocati, sui famosi status acquisiti, ovvero sia sul modo in cui noi costruiamo la nostra figura sociale, perché questo è il punto centrale, no? Cosa nella quale ovviamente stereotipi e pregiudizi e convinzioni hanno un ruolo enorme. Perché se pensate per esempio alla stagione di sociologia di scienze della comunicazione, vi ricorderete c'è stato un momento in cui tutti andavano a fare scienze della comunicazione, finché il mercato non è stato talmente saturato che alla fine io ho detto no, basta, fermatevi un attimo, perché non sappiamo più dove metterli tutti questi scienziati della comunicazione. Però funziona così, anche lì ci sono tratti che sono particolarmente attraenti in un certo momento. Adesso sono... è stato a lungo i broker di borsa, adesso abbiamo gli ingegneri informatici, ma insomma li seguite senza particolare difficoltà nelle cronache, quindi non serve che ve lo metta in evidenza. Però è chiaro che sono delle strategie di orientamento delle politiche individuali. Lo status acquisito ha una doppia valenza. È evidentemente uno strumento di liberazione e affermazione personale, purché ci sia al fondamento il conosci te stesso, perché tu stia facendo le scelte che ritieni, a torto o a ragione, giuste per te. Comincia a diventare più complicato quando le tue scelte le fa qualcun altro, cosa che capita spesso e volentieri: famiglia, amici, partner, colleghi, ambiente, opinione pubblica del luogo in cui abiti, pressioni ancora più ampie, eccetera eccetera. A quel punto comincia a diventare un problema, perché dov'è la questione? Che se tu fai le scelte, l'esito è tua responsabilità. Non so se la apprezzate questa cosa, se riuscite a vederla, perché non è proprio ovvia. Però, quando tu nascevi qui, nell'ancien regime, non era colpa tua. C'eri nato. Potevi decidere di fartelo andare bene, potevi decidere di fartelo andare male, ma non ti saresti dato la colpa. Non so se mi spiego. Oggi invece la dinamica è tutta di incolparti. Non vanno bene le cose, è colpa tua. Se tu che sei un... E qui c'è il nostro amico Beck che canta, non so se avete sentito. Sei un loser, una parola che va fortissimo, sei un perdente, sei un fallito. Tutto questo registro, fino a qualche secolo fa, perché adesso vediamo quando è che emerge, non c'era. E non è un bel registro. Faccio presente. No. Non c'era perché non rientrava in una enorme questione che si è aperta in Occidente, ma qui andiamo a finire addirittura al 1500, scusatemi, non c'era perché non c'era un'idea strana che si chiama predestinazione, non so se avete mai sentito dire questa cosa. Quanto siete stanchi? Cioè, ve la sentite di fare una bottarella di riforma protestante o siete arrivati alla frutta e ne la fate più? Sonso. Pure 10, ci dovremmo avere ancora un po' di margine, ragazzi. Insomma, cerchiamo di farcela. Manca un quarto d'ora. Ve l'accenno al volo e la prendiamo. Ricordatemi però per favore giovedì, partiamo da qui. Però intanto ve l'accenno perché è interessante. Che succede nel 1517? Un vostro collega, in un'altra triennale dove insegno, mi ha detto: vabbè, ma non credo che la storia abbia, no, non credo che l'eredità storica del passato abbia tanto peso. Ho detto: aspetta che ti racconto due o tre cosette sull'eredità storica del passato. Allora, nel 1517 Lutero attacca le famose tesi sulla porta della grande chiesa e c'è l'unico vero scisma della storia della nostra religione, fondamentalmente, perché tutte le cose prima erano molto molto di nicchia, molto piccoline, non so, Gioacchino da Fiore gli ha letto Il nome della rosa, tutte queste cose, ma erano delle minoranze proprio sparute, e qui invece la cosa è seria. E la riforma crea una serie di traumi culturali di lunghissimo periodo, con i quali facciamo i conti, stiamo ancora facendo i conti, noi poco perché in Italia, essendo noi, come dire, la culla del cattolicesimo, ne parliamo poco, se ne sa poco della riforma in Italia, noi siamo la controriforma tridentina, abbiamo il barocco, abbiamo tutto quello che volete, però non parliamo quasi mai di come funzionano le cose dall'altra parte, e invece facciamo male, perché comunque la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti per la cultura occidentale sono stati dei protagonisti indiscutibili, indiscussi. No, quindi dovremmo saperlo semplicemente anche per avere un'idea di che cavolo succede. Allora, qual è il punto? E perché Lutero fa sto casino? Perché è interessante saperlo. Allora, Lutero fa questo finimondo perché vorrebbe riprendere le vie di Francesco. Figuratevi. Francesco quello per cui si è dato il nome il Papa Corrente, tanto per darvi un'idea delle questioni. Il quale diceva che lo sfarzo della Chiesa era un crimine, che le risorse andavano gestite per far star bene i poveri e non per far star bene i cardinali. Non so se sapete di tutte le varie questioni che ci sono al Vaticano adesso sui quei cardinali che hanno rubato milioni di... Vabbè, lasciamo perdere. Però tanto per darvi un'idea, no? Sono passati 600 anni, ma potremmo stare tranquillamente lì. Ok, allora che cosa fa per questo? Destruttura radicalmente il ruolo del clero nella religione. E, vi faccio presente, pone le basi per l'idea contemporanea e moderna di soggetto. Cioè noi ci chiamiamo soggetti da lì. Cioè l'idea che siamo autonomi, che siamo in grado di fare le nostre scelte, prima non c'era. Ma che cosa dice Lutero? Lutero dice: oh, ognuno di noi è in grado di leggere le scritture per conto proprio. Che in un tempo in cui la religione era tutto, è un gesto di potere enorme. Non so se l'avete considerata mai da questo punto di vista. Tant'è che anche lui non si rende conto delle immediate ripercussioni politiche della cosa, perché c'è subito la rivolta dei contadini. che quelli dicono, ah, se sono in grado di capire io da solo le scritture, allora figurate perché devo stare a sentire il nobile per come devo... Pum, partiamo tutti e li schiacciano nel sangue, ovviamente, perché date a Cesare quel che dice, se date a Dio quel che è di Dio, perché era preoccupante la cosa, perché era un gesto di una potenza simbolica immensa. Tra l'altro vi faccio presente che implicava, cosa che noi normalmente non consideriamo, una discreta capacità di leggere da parte del popolo. Tenetelo presente, per noi è ovvio oggi, ma nel 1450, cioè 530, quando arriva la traduzione in tedesco della Bibbia che cura lui apposta, perché Lutero non era un tipino qualunque, voglio dire, allora lì c'è un'alleanza di tecnologia e competenze, perché cosa serviva perché lui potesse fare questo discorso? Uno, che ci fossero le competenze di lettura nel popolo. Due, che ci fosse modo di dargli libri, per cui se non c'era la famosa stampa di Gutenberg che era successa in quel periodo, arrivederci e grazie, non ci sarebbe mai stata la riforma protestante. Non so se vedete come le cose sono, no? Interessante, si creano degli arazzi, dei mosaici di comprensione del mondo che spesso e volentieri non vediamo, però è lì, se non ci fosse stata la stampa, Lutero non ci sarebbe stato. Tant'è che voi andate a fare un viaggio in una qualunque nazione protestante, entrate in albergo, aprite il cassetto e c'è la Bibbia. Ovunque. No? Quindi c'erano una miriade di Bibbie disponibili e quindi si diceva, ragazzi, basta questi maledetti preti che vengono e ci succhiano le risorse, cosa che facevano evidentemente, facciamo da soli. Qual era stata la pietra dello scandalo? Qual era il motivo per il quale era scoppiato sto casino? Era un motivo piuttosto serio, perché, come dire, già la raccontava lunga su quello che sarebbe stato l'Occidente dopo. Era il mercato delle indulgenze. Non so se vi ricordate questo capolavoro, devo dire, io so delle volte che la Chiesa a me mi fa un effetto proprio fantastico. Tra l'altro vi faccio presente che è l'unica istituzione di cui abbiamo una memoria che dura da 2000 anni. Non è poco. Fateci caso. Quelli stanno lì da 2000 anni. Levamone qualcuno dall'inizio che non saranno ancora chiariti, però voglio dire, in termini di storia istituzionale non c'è paragone. È una cosa enorme. Vabbè, comunque, che si erano inventati questi simpatici signori? Che siccome bisognava costruire San Pietro, che già le botte di megalomania già ce l'abbiamo da allora, serviva un sacco di soldi. E sti soldi come li rimediavamo? Perché insomma gli oboli, vabbè, ma fino a un certo punto, perché no? Allora saprete che nel frattempo era stato creato il purgatorio, anzi no, non lo sapete, ma ve lo dico io. Il purgatorio non c'era da subito. Nella dottrina cattolica iniziale c'erano il paradiso e l'inferno. Poi si sono fatti due conti e hanno scoperto che in paradiso non ci sarebbe andato praticamente nessuno e per una questione di riequilibrio delle cose hanno inventato il purgatorio. Ok? E il purgatorio si rivela un'ottima idea anche da un punto di vista commerciale. Perché? Perché siccome tu comunque hai questa esigenza di salvezza, perché è quello il punto centrale, cioè noi fino all'altro ieri eravamo perennemente preoccupati per la nostra sorte ulteriore. Eravamo perennemente preoccupati di sapere se ci saremmo salvati o meno, se non saremmo finiti all'inferno. Non era una chiacchiera, era vero. Abbiamo mosso nazioni intere su questo, si sono ammazzati per secoli su questa cosa, quindi non la prendete a ridere, anche se oggi sembra una barzelletta e Lucifer è un tipo simpaticissimo che ha un nightclub a Las Vegas o a Los Angeles, non era proprio esattamente così. Allora, che succede? Che tu ami qualcuno e vuoi in qualche modo facilitare il suo transito al paradiso che tutti vogliono, paghi. E tutti i conventi, tutte le sorellanze, tutte quelle miriadi di persone che vivevano di religione pregheranno per lui, riducendo così il suo tempo di pena. È di una modernità imbarazzante come ragionamento, veramente quasi geniale. Il problema qual è? Che drena le risorse del territorio, perché facevano a gara a andare a comprare le indulgenze. E quindi i nobili dei vari territori non vicini alla Chiesa, che già non è che la vedessero particolarmente bene perché continuava a impicciarsi di cose che secondo loro avrebbe fatto meglio a lasciare ad altri, storcevano il naso. Quando arriva il buon Lutero che gli dice, allora sai che c'è, scuotiamoci dal gioco di Roma, non gli pare vero a nessuno, e pum, tutti improvvisamente diventano protestanti. E si crea una serie di problemi, perché e torniamo a quello che ci siamo detti prima, gli status ascritti e gli status acquisiti, tu non è che sceglievi la tua religione. Tu nascevi in un posto dove ce n'era una e ci si aspettava che fosse la tua. Fine. Tant'è che dicono, com'era? Cuius regio, uius religio. Cioè, di chi è la regione è sua pure la religione. Quindi se tu c'hai un nobile di riferimento che è protestante, diventi protestante. Chiaro che sta cosa a certi livelli non ha creato proprio tutta sta simpatia reciproca e quindi si sono massacrati nelle guerre delle religioni per svariati anni dopo di questo, no? Però è chiaro che, come vedete, in questo discorso si sommano una serie di livelli che sono politici, anche religiosi. Non pensate che sia semplicemente stata una scusa, perché per noi può sembrarlo, ma per la grandissima parte di ciò che è accaduto nella nostra storia la religione era una vera spinta. O poi è arrivato Marx e ce ne ha dette quattro, che per carità a un certo livello era pure vero, ma non è che questo annullasse tutte le altre preoccupazioni. Quindi, che succede? Che Lutero a un certo punto appunto dice ognuno, no, ha questo accesso diretto alla parola del Signore, non c'è più il clero. E aggiunge, per evitare di fare il bis delle indulgenze, e non valgono più le opere. E qui apri di cielo e spalanca di terra. Perché? Perché le opere sono comode. Se il problema è redimersi, tu attraverso le opere puoi redimerti. C'è una prospettiva di salvezza, non so se mi spiego. No. Nel momento in cui io ti dico che le tue opere non contano niente, e tu che fai? Allora, pensate un attimo a una società nella quale sono tutti preoccupati della loro sorte ultraterrena e tu gli elevi tutti gli strumenti di salvezza disponibili. Poi arriva Calvino, che è quello che sistematizza questa cosa, perché questa Lutero l'ha aggiunta proprio all'ultimo momento, questa delle opere, perché evidentemente gli tornava comodo per la questione di San Pietro del momento, ma non, io non credo che avesse riflettuto sulle conseguenze. Calvino, che invece era matto, aveva in parola e crea la famosa dottrina della grazia o della predestinazione. Che vuol dire? Vuol dire che Dio decide se tu sei salvo o no. Il tuo ruolo è totalmente inesistente. Allora qui potevi fare due cose. Potevi divertirti come un matto o potevi continuare a fare quello che facevi prima. Siccome, come abbiamo visto, noi siamo un po' de coccio, abbiamo continuato a fare come facevamo prima. Però la logica è stringente. Se tanto decide Dio e io sono ininfluente, perché devo dare retta a te? Perché mi devo comportare bene? Perché non mi posso ubriacare tutte le sere? Perché non posso andare a far l'amore con tutto il mondo? Cioè, chi mi trattiene? Perché? O no? Va bene per noi che ancora, noi nel senso, diciamo, un plurale ampio, ma che ci creda moltissimo, ma diciamo, va bene per noi che pensiamo che ci sia una correlazione tra le azioni e i risultati. Ma nel momento in cui tu tagli questa cosa, e la tagli per motivi politici, come vi dicevo, perché volevano evitare che il clero tornasse a, no, riprendere il potere che aveva sulla gente, sulla piccola gente, sulla brava gente, in quel momento tu crei un problema. Perché se uno vuole essere assicurato, e le religioni di fatto sono strumenti di assicurazione collettiva, come te rassicuri? Su questa domanda riprendiamo lezione la prossima volta. Spero che nel frattempo tutto